bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team.
Questo programma è offerto da...
Se hai un frigo che non funziona, ti prego non rischiare. Vieni da noi a farlo cambiare, da specialisti e con rapidità. Frigoriferi da incasso, forni da incasso, piani di cottura e lavelli di tutti i colori, lavastoviglie da incasso. FBA di Bruno, Corso Potenza 183, Torino. Se hai un frigo che non funziona, vieni da noi a farlo cambiare.
Insieme cantiamo Milan, Milan, sempre con te. Milan, Milan, solo con te. Milan nel cuore.
Si gioca da 28 secondi il posticipo tra Milan e Roma. Allora andiamo subito a San Siro dal direttorissimo.
Lancia lungo.
Dal fu direttorissimo.
Una palla irraggiungibile per Diego Perotti. E allora tocca al Milan ripartire dalla propria porta.
Eccoci in onda, buona serata da parte mia, da parte di Ari Ganzelli, anche a nome di una persona che è collegata in questo momento da un treno, Dario Lilloni. Buonasera, sì. Dario. Come va?
Buonasera dall'Intercity 1378 diretto a Milano Centrale. Siamo in ritardo di circa 10 minuti, per non dire un quarto d'ora, per sì. cui della partita difficilmente vedrò il primo tempo. Buonasera.
Sì. Buonasera, lei non ha accesso a segnali strani per vedere l'incontro? Deve accontentarsi più che altro della voce di Suma, che non è il massimo della vita oggettivamente, però.
No, più che altro uso la banda del telefono, o la uso per vedere la partita o la uso per parlare con voi.
Giusta osservazione anche questa, effettivamente. Tra poco vi diremo le formazioni delle squadre. Sentiamo qualche secondo di Radio Cronaca da San Siro.
Non c'è precisione fra Gigi e Zapp, la palla esce, la rimessa con le mani a Roma, ha pressato alto la Roma e siamo andati un po' in difficoltà nell'impostazione dell'azione.
C'è una difesa del Milan, direi, da grandi occasioni, dottor Lilloni, ma la leggeremo tra non molto. Seguiamo questa azione, il pallone viene allontanato dalla difesa del Milan, insiste la Roma che riparte però da centrocampo, pallone indietro per Fazio, c'è Juan Jesus sulla sinistra, non viene servito, pallone a mano Lass, poi Emerson, Palmieri, insiste ancora la Roma. Anche se siamo sempre alla fine vicino alla metà campo, vicino alla linea di metà campo. Allora vediamo le formazioni di Milan e Roma. Cominciamo dalla Roma con Szczęsny in porta, da sinistra a destra in difesa Juan Jesus, Fazio, Manolas e Emerson Palmieri, De Rossi e Paredes, i due centrocampisti, Perotti, Nainggolan e Salah, i tre trequartisti, dietro Dzeko, unica punta. Il Milan risponde con questa meravigliosa formazione: Donnarumma in porta, Vangioni, Zapata, Paletta e De Sciglio in difesa, Mati Fernandez, Sosa e Pasalic a centrocampo, campo De Lufeo, la Padula e Suso, il trio d'attacco. Commento da parte di Dario Lilloni, che però ha staccato il microfono in questo momento, quindi non avremo probabilmente commento a lui, non credo, in questo momento non credo che sia particolarmente entusiasta di questa formazione, ma sentiamo Suma per qualche istante.
Va a chiudere Banjo Mangioni, bravo.
No, ci sono, purtroppo la linea va e viene, per cui
si è perso una citazione di Banjo Mangioni da parte di Suma, proprio nel periodo brevemente di assenza di collegamento. Comunque dicevo che il Milan diceva, scusi?
No, niente, purtroppo la linea salta, vai avanti.
No, dicevo che il Milan in difesa questa sera presenta Vangioni, Zapata, Paletta e De Sciglio. Volevo un suo commento su questo quartetto difensivo che il Milan mette in campo questa sera.
Beh, tanto vale dargliela vinta, no?
Centrocampo Pasalic, Sosa e Fernandez, attacco De Lufeo, La Padula e Suso. Non gioca Bacca dal primo minuto. Tra poco diremo anche le panchine. Vabbè, è comunque il vostro cannoniere, vorrei ricordarvi. Attenzione al Milan, De Lufeu, pallone sulla sinistra, De Lufeu insiste, pallone buono in area 1-2, non male con De Lufeu, almeno come idea, un po' meno come realizzazione, pallone troppo lungo e il pallone esce oltre la linea di fondo. Rimessa affidata alla Roma quando siamo al quarto minuto nel corso del primo tempo. In panchina la Roma ha Lobon, Talisson, Grenier, Totti, Bruno Peres, Vermele, Mario Rui, Gerson e El Shaarawy, mentre invece il Milan in panchina ha Storari, Plizzari, Onda, Ocampos, Gomez, Montolivo, Gabbia, Cutrone, Bacca, Locatelli, Bertolacci e Calabria. Presumo che Gabbia e Cutrone siano due della primavera, perché non li ho mai sentiti prima di oggi nelle panchine del Milan. Adesso cerco informazioni su questi due giocatori. Matteo Gabbia è un 17enne difensore centrale, presumibilmente, infatti confermo, del Milan primavera. Ha giocato 20 presenze in questa stagione, ha giocato 20 partite, nel campionato primavera, con due gol.
La Roma aveva fatto la sua azione. C'è un giocatore della Roma a terra, si tratta di Manolas. Però la Roma col suo giocatore a terra fa l'azione, noi dobbiamo fermarci. È meraviglioso. Caduto male, ci spiace per questo. Rizzoli ringrazia De Lufeu per la collaborazione. Quindi Rizzoli ha gradito e apprezzato. Troppo spesso De Lufeu viene preso di punta,
caduto male effettivamente Manolas,
di
osso sacro, non una bellissima caduta,
ci sembra assolutamente
comunque niente di particolarmente grave, fortunatamente, anche se in realtà rimane a terra.
Vediamo a terra Manolas, va rimessa con le mani adesso da parte di Sala.
La Padula sincerarsi delle sue condizioni. 5-22 nel corso del primo tempo, 0-0 tra Milan e Roma a San Siro. Ultima partita di questa 35esima giornata di campionato.
Romagnoli un po' l'aveva sofferto.
Visto il pareggio della Juventus ieri sera nel derby contro il Torino, ha visto la sconfitta dell'Inter oggi pomeriggio per 1-0 contro il Genoa, ha visto la vittoria del Napoli per rimanere in zone alte della classifica per 3-1 nei confronti del Cagliari.
È pronto a rimettere.
Tra poco mi raggiungerà anche
la Juventus. Che anche questa settimana sì, tutti giocano a nostro favore, ma noi probabilmente non coglieremo l'occasione.
Probabile. Gigio la porta lui. D'altra parte, siamo nel pieno tanking per quanto riguarda l'Inter e Milan, per quanto riguarda la posizione europea. Però mi sa che sonate voi per inerzia, perché la Fiorentina continua abbastanza a far cagare i morti. L'Inter pure. Voi siete qua, vediamo che succede.
Lo so, il problema è che secondo me, se è davvero così, vogliono la botte piena e la moglie ubriaca, perché non puoi fare tempo per evitare di andare nelle coppe e poi pretendere che i giocatori forti vengano da te senza coppe.
Sì, esatto.
C'è un qualcosa che non quadra.
Andiamo ancora su per un attimo.
De Rossi vede Fazio chiama ancora in causa Manolas. Manolas viene assaltato da Mario Pasalic, anche se rimane a distanza, è rientrato, quindi
intanto devo sistemare la grafica, perché la grafica è sbagliata, quella che Manolas stavo per mandare in onda. Adesso
si gioca, ci si studia, si gioca, dai ragazzi. Fazio, Lapa insiste, dobbiamo essere
gente, mi state facendo umiliare da Fazio, non voglio dire
brava, cioè, fortunata sventagliata persa di De Rossi,
lungo per Salah che alla fine recupera il pallone, gran recupero, attenzione Salah, 1-2 al limite della conclusione, gol, vantaggio della Roma, 7 minuti e 22 secondi nel corso del primo tempo, grande azione di Salah che poi va a dare il pallone credo a Perotti o forse addirittura lo stesso Dzeko, poi restituisce il pallone, questo giocatore, a Salah, a Salah, lo rimette al centro. Dzeko, conclusione di destro dal limite dell'area di rigore e palla in gol per il vantaggio della Roma. 7:42 adesso sul cronometro. Milan 0, Roma 1 all'ottavo minuto. Il gol di Dzeko conferma 1-2, serie di passaggi tra Dzeko e Salah, conclusione di esterno destro e palla in rete, di interno, scusa, di piatto destro da parte di Dzeko, palla a girare, palla all'angolino, imprendibile per Donnarumma, che tenta di arrivarci, ma il pallone è veramente molto potente e molto angolato. 1-0 per la Roma, cambia quindi già il punteggio a San Siro e Roma che torna con questo risultato al secondo posto in classifica con il con un punto di vantaggio nei, sì, con un punto di vantaggio nei confronti del Napoli. Quindi dottor Lilloni comincia bene il Milan, giudicando da quanto abbiamo appena visto. Poi quando vedrà il gol nell'intervallo, probabilmente quando riuscirà ad arrivare nella sua abitazione,
prova a governarla questa palla. Peccato perché sono stati due palloni regalati da noi nella stessa azione. Salah su due tocchi tentati,
Milan che invece rimane a 58 in questo momento.
Ne ha fatto uno Salah, ha smarcato Dzeko e sono arrivati al gol. Quindi Salah molto meglio di noi in questa circostanza. Adesso avanza Zapp.
Salah molto meglio di voi.
Che incrocia per Deulofeu, punta Deulofeu, punta Deulofeu.
Facendo molto bene, attenzione al Milan, però tenta di rispondere.
Si arrocca la difesa della Roma. Suso mette in mezzo, c'è la deviazione. Juan Jesus serve De Rossi. E poi c'è il rilancio da parte della Roma, a terra Sosa, colpito da Dzeko, calcio di punizione Milan. Si fanno sentire i nostri tifosi. Partita iniziata non benissimo da parte nostra.
Direi, insomma, direi.
È una partita ancora onestamente in assestamento, ma la prima azione la Roma ha fatto gol e non è mai un bel segnale. Però dobbiamo continuare a stare
dai.
In campo. Abbiamo preso gol più o meno allo stesso minuto in cui l'avevamo
non
preso
Crotone. Non mi dire.
Con tutto rispetto per la classifica di Roma e Crotone, dobbiamo reagire anche oggi. Sosa la mette in mezzo, pallettone. Deulofeu va a prendere questa palla. Deulofeu può puntare. Deulofeu contro Emerson Palmieri. Deulofeu, sterzata di Deulofeu. Insiste Deulofeu. Vediamo. Proprio contro Emerson Palmieri, la mette in mezzo Delodelo, colpo di testa, c'è la possibilità di tirare per Sosa, la palla deviata.
Ma resta lì e palla fuori poi.
Calcio d'angolo Milan, il Milan reagisce, San Siro incoraggia la squadra, è un San Siro che ruggisce, deve arrivare dritto ai giocatori. Vediamo Delo.
Ecco, ce ne so anche con la grafica in onda.
Grande voglia di Milan, la nostra gente, i nostri tifosi, ecco. Vediamo Deulofeu. Deulofeu mette in mezzo,
al centro, la palla resta lì, la calcio d'angolo è lontana la difesa della Roma.
Salah.
Attenzione contro piede della Roma con Salah, niente.
Anche Salah,
anche perché era completamente solo, non poteva assolutamente arrivare assolutamente assistenza nei confronti del giocatore egiziano della Roma.
E quindi deve andare di testa Pasalic, la prende la Roma, Nainggolan.
Non so se Dario mi sente in questo momento dal meraviglioso treno in cui è bloccato, probabilmente no. La palla, e allora andiamo avanti con il Milan che attacca, Paletta, anzi in questo momento Milan sta difendendo, il passaggio di De Sciglio all'indietro per Donnarumma, spazza via Donnarumma,
Roma che cerca di essere esuberante proprio sul
palla oltre la linea centrocampo, Fazio recupera per la Roma, ancora Fazio, recupera pallone la Roma, anzi il Milan lo riperde male qui il Milan, pallone sulla sinistra, avanza la Roma, il cross di Perotti sul secondo palo, la palla resta lì, conclusione di Salah, alta sopra la traversa, conclusione di sinistro da parte di Salah, conclusione in giravolta, palla che termina alta però sopra la traversa, occasione per la Roma che nasce tutto da una gestione non perfetta del pallone sulla sinistra, credo da parte di Sciglio. Vediamo ancora la notevole girata a livello tecnico da parte di Salah, un po' meno la direzione del pallone che finisce lontano dalla porta, difesa da Gigio Donnarumma. Milan 0 Roma 1, gol di Dzeko all'ottavo minuto del primo tempo, il punteggio.
Ancora Zapata,
Roma che è seconda in media campionato tiri con 14 tiri a partita. Attenzione al Milan però,
che però la fa rimbalzare, deve
rimbalzo che non aiuta qui l'azione da parte del Milan con Deulofeu.
Difficile controllo immediato subito per un tempo di gioco, dobbiamo Suso. Tornare indietro. Sosa.
Anzi Sosa, chiedo scusa. Zapata, Paletta.
Milan colpito a freddo, Milan colpito duro, colpo
avanza
basso
il Milan a Paletta per Pasalic.
La terza partita consecutiva
Milan nella metà campo della Roma, adesso non giostra bene il pallone qui la formazione di Inzaghi, va a recuperare comunque il pallone Pasalic.
Oggi, ragazzi, dai.
Suso, ancora Pasalic avanza.
Pasalic ha tornato
fermato da Roma. Però il Milan Suso, buono il pallone in area di rigore, non è un po' defilato ma non è male. La Padula cross un po' molle e la Roma allontana il pallone in area di rigore. Attenzione contro piede della Roma, El Shaarawy sulla sinistra, Atina Engolan, lancio lungo. Il Shaarawy non credo sia neanche in campo,
dai, come la tutti ragazzi, dai, Vangio Vangioni, dai,
infatti
tutti
così
come
è
l'APA, tutti come l'APA, dai 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 ragazzi,
ancora
dai,
il Milan che adesso riparte, sfumata l'azione della Roma di qualche istante fa.
Che appoggia bene a Delo Delo.
Dario, mi senti? Io sto cercando, sto cercando di parlare, non ti sento in cuffia in questo momento.
Per Sosa tiene la palla il Milan.
No, non ti sento purtroppo in questo momento in cuffia, sfortunatamente.
Con Suso.
Ancora alla Roma.
Qui. Suso ha fatto un movimento.
E intanto arrivano facce poco raccomandabili qui in studio.
Salah che torna questa, in gran polvere, in buona forma.
Sì, stanno di
dire,
questa qui
naturalmente contro di noi, vediamo.
13 minuti e mezzo nel corso del primo tempo. Aperta, intanto, Suso, attenzione alla Roma.
Finisce
Perotti.
Perotti, Suso.
Perotti sulla Perotti sinistra. Avanza la Roma, Perotti linea di fondo con Mattia, Perotti. Cross passo verso il centro. La palla attraversa l'area piccola, Mangioni, ma non c'è nessuno a raccogliere l'invito.
Ma Emerson Palmieri in vantaggio.
13:52 nel corso del primo tempo. Milan 0 Roma 1 e salutiamo l'avvocato Pezzo che ci raggiunge in postazione.
Ciao.
Buonasera avvocato. Si è già perso il gol della Roma. Attenzione alla Roma, Deulofeu, il tiro smorzato e palla fuori però. Sembrava uscita di un buon 2-3 metri invece.
Intanto era molto lento.
Sì, esatto.
Sull'errore di De Rossi è partito Deulofeu.
Battezzata probabilmente fuori da Szczęsny, però il pallone è uscito veramente di poco.
Una specie di gatta morta verso la porta di Szczęsny.
Una gatta morta. Questa di
uscita di niente, anche deviata.
Fai vedere se mi passi quel palli bianco.
Mati per Vangio, dai un bel cross Vangio. Dai un
Vangioni, il cross verso il centro, colpo di testa da parte. Da parte di Zapata.
Fallo su Paletta. Mamma come l'ho visto il fallo su Paletta.
Suma dice fallo su Paletta. Vediamo
guarda,
se è così.
Guarda.
Sì,
guarda,
sì. Diciamo che c'è una allargato un po' il braccino, effettivamente. Ci poteva stare.
Paletta protesta. Rizzoli fa finta di niente. Dal limite dell'area piccola la Roma. Fazio, rapporto con i rigori della Roma in questa stagione è stato molto favorevole, molto buono. Zapp tiene palla, la mette a terra, prova ad andare. Zapp studia la situazione, appoggia Pasalic.
Ancora il Milan adesso che insiste,
che avanza, vede Delo. Delo si fa
quarto
carico
d'ora
anche
nel corso del
Delo.
Primo tempo, 15:28 ecco, per la precisione. Ancora il Milan,
Mati
Fernandez, contusione alta sopra lato. Alla sinistra rispetto alla porta, difesa dal portiere della Roma, Szczęsny. 15:38 nel corso del primo tempo, rivediamo la conclusione di Mati Fernandez. A lato,
non possiamo assolutamente
parte, prende un giro non bellissimo questo bambino, inquadrato dalla regia della Infra. Non abbastanza sconsolato, abbastanza triste per quello che sta venendo, perché Milan sta perdendo di nuovo.
Il lancio in avanti,
stop da parte
Zapp,
di Dzeko.
Poi Dzeko
riesce a Roma,
servire
sulla destra,
lo segue Zapata. Emerson
tenta il tiro. Donnarumma in due tempi, insidioso questo tiro da parte di Emerson Palmieri, sinistro questa. Potente,
Gigio
centrale
Gigio
però la parte,
per
scusa, la parte numero 33 della Roma. Errore ancora del Milan, che gestisce veramente male la palla nei rinvii. Ancora la Roma.
Mario Pasalic è andato in difficoltà, anche se era in vantaggio lui sulla
insiste
palla.
Perotti, il tiro di Perotti a girare, palo! O parata da parte di Donnarumma. Credo palo.
Credo parata.
Parata da parte di Donnarumma.
Sul palo. Meno male che Gigio l'ha messa sul palo.
L'avrà toccata forse.
O l'ha toccata Donnarumma.
Avrà visto bene lui.
Vediamo, vediamo. Lo vedremo tra poco nel replay.
Ancora il lavoro di Fazio.
Ancora la Roma che insiste.
Anche la Roma può essere colpita, dai, che anche la Roma ha le sue incertezze, ragazzi, vi prego, Dio mio. Vediamo, Fazio per De Rossi.
Insiste la Roma.
Però non lasciamoli liberi di fare. Salah,
pallone
non è fuori
sinistra,
gioco questo.
Salah. No, non è fuori gioco.
Salah, palla dietro per Nainggolan.
Nainggolan, pallone sulla Palmieri. Destra, insiste la Roma, Palmieri.
Giro palla Paredes.
Pallone dietro per Paredes, insiste Paredes la Roma nella metà campo del Milan.
Saltato Romagnoli.
Nostra veramente bene la palla la Roma, contrario del Milan fino a questo momento. Ancora la Roma, il cross con deviazione. Il pallone che finisce in calcio d'angolo, 17:19. Nel corso del primo tempo, 0-1 punteggio San Siro, gol di Dzeko.
La difesa Vangioni, Zapata, Paletta, De Sciglio.
Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi.
Paredes va con, vediamo se l'arbitro Rizzoli se ne accorge dell'andamento lento con cui va la Roma a battere l'angolo. La Roma è molto disinvolta a centrocampo. Vediamo allora Paredes pronto a mettere in mezzo.
Cross verso il centro, palla restata.
Protesta Perotti. Paletta all'indirizzo
Perotti, gioco molto buono di gamba da parte del numero 8.
Vediamo Perotti,
entra sul destro, il cross di Perotti sul primo palo, allontana Paletta, Nainggolan, ma ancora Nainggolan, gran controllo di palla da parte di Nainggolan. Perotti, la Roma quasi costantemente nella metà campo del Milan, il tiro debole da parte di Perotti, poi conclusione di Nainggolan, completamente da dimenticare. Però Roma fino a questo momento vediamo nettamente Gigi meglio rispetto al Milan. Qui rivediamo credo la conclusione di prima.
Alta, lontana e fuori.
Vediamo un po'.
Adesso tocca Gigio riprendere.
Sì, ha toccato gioco effettivamente Donnarumma sulla conclusione di Perotti a girare, Perotti. Davvero bella. Sì, parata e palo, parata e palo. Sì, sì.
A metterla sul palo.
Parata di Donnarumma e palo.
Chi ha segnato il gol però? Chi ha segnato?
Viene palla,
Dzeko, l'ho detto bene.
Detta lo scatto dell'Ofeu, poi guadagna lo spazio per andarsi a gestire palla.
Gol numero 25 Melo, in campionato per Dzeko, sono ricordo. Credo che sia capocannoniere questo. Anzi, o 26
Suso. Ha staccato Perotti.
Allora, sì, esatto, perché erano pari. Erano 25, quindi
va
a 26.
Balzo Paletta, Dzeko alla meglio, ma la prende Sosa questa
Dzeko
palla.
Dzeko, non è
a tempo
Dzeko
e modo di girarsi, Suso. Suso attaccato da dietro.
Dario, mi senti? Prova a parlare.
Come Django, la Dievuta.
Più o meno, sì. Dario è in treno in questo momento, è in treno in ritardo di un quarto d'ora. La devia. E purtroppo non riusciamo a parlare, non ci sente, dato che la banda è quella che è.
C'è Mati nei pressi, palla lunga, balza Paletta,
ancora il pallone. Milan intanto che recupera Sosa, il pallone. Sosa lì indietro per Zapata.
Zappa ancora per Sosa.
Sosa.
Sosa alza la testa, dà palla nello spazio per Suso che però
errore qui ancora del Milan, tanti errori del Milan, davvero tanti.
Salah è un giocatore dal quale stare lontani oggi perché
detto, confermiamo che Dzeko ha realizzato il gol numero 26 in campionato, staccando Belotti al secondo posto con 25 nella classifica dei marcatori, 24 per Higuain, Icardi e Mertens. Lotta molto combattuta per il titolo di capocannoniere.
Ci sono un sacco di giocatori più di 20 gol.
Ci vuole forza, ci vuole coraggio, dai.
Un sacco, 6 però, sì, rispetto agli ultimi anni, sì, quello è ragione.
Giocabile, approcciabile.
Peccato sono tanti, sono almeno 5 giocatori che possono ancora vincere classifica capocannoniere. Perché comunque ci sono Dzeko 26, Belotti 25, Higuain e Cardi Mertens 24, sono due gol. Quindi non c'è. È vero che mancano tre giornate alla fine del campionato. Tra l'altro oggi è arrivato il secondo verdetto del campionato con la retrocessione del Palermo. Manca, bisogna giusto capire chi sarà la terza. Temo sarà il Crotone, però
Suso che gioca molto centrale oggi.
Però più
che
altro l'Empoli ha un calendario molto favorevole, quindi
il duello con Juan Jesus, Suso,
Crotone purtroppo per loro hanno tra le varie cose anche la trasferta a Torino che non sarà particolarmente agevole, temo, per la formazione rosso blu. Comunque vediamo che succede.
Non sempre ci favorisce.
Ancora la Roma.
Salà. Roma in controllo, non in sofferenza, vediamo. Paredes
per De Rossi.
De Rossi.
Buono il pallone in area di De Rossi. La conclusione alta sopra la traversa. Poi da parte di Dzeko. Che palla che aveva dato De Rossi. Sì.
Dzeko ha avuto
poi tentato la
vediamo se la Roma si deconcentra
il passaggio al volo. Ah no, c'è stata una deviazione di un giocatore in Milan, che credo dovesse toccata a Salah invece. L'ha deviato un giocatore, l'ha toccata di testa un giocatore del Milan e poi il pallone è finito indietro e Dzeko poi ha colpito il volo. Spedendo però ampiamente alto sopra la traversa.
A gestire questa palla con Vangioni.
Vediamo un po' cosa sta succedendo intanto in giro per l'Europa a livello di calcio. È appena iniziata Marsiglia-Nizza per il campionato francese, 0-0 al secondo minuto.
La palla viene deviata fuori da Manolas, rimessa con le mani nostre.
Squadra in campo in questo momento c'è nella Liga Spagnola 0-0 tra Malaga e Celta Vigo.
Però siamo ancora lì.
Campionato argentino, l'Huracán in vantaggio 1-0 sull'Aldosivi mentre all'intervallo, mentre Arsenal Sarandi e Olimpo sono 0-0.
E allora noi giochiamo di qua per Matti. Mati va incontro alla palla.
Nella primera sì metropolitana il Deportivo Merlo, che è la squadra più nomi più belli del mondo, ha perso 2-1 con il Porvenir. Ma io direi di andare nel campionato brasiliano, nei campionati brasiliani, perché regalano magie di solito. Siamo in playoff dei campionati alagoano, baiano, carioca, catarinense, cearense, eccetera. Conclusione di Sosa, intanto Szczęsny allontana in calcio d'angolo. Sono appena iniziate partite in Brasile.
Adesso c'è calcio d'angolo di Suso.
La Chapecoense 0-0 con la Chapecoense, purtroppo quella squadra che ha avuto la rosa praticamente sterminata da quel terribile incidente aereo alla vigilia della finale di Coppa Sudamericana. Szczęsny intanto allontana sul cross da parte di un giocatore del Milan.
In vantaggio Matti, palla dietro nostra per Banjo Mangioni. Addirittura Gigio Donna partecipa all'azione della squadra, eccolo Gigio.
Ma dov'è?
San Siro,
come scusi?
Ma dov'è?
Attento Delo a non finire in fuorigioco.
Lontana Donnarumma, retropassata, anzi colpo di testa, col pallone che finisce in fallo laterale, Milan rimane in zona d'attacco.
Gigio ci ha sospinti di là. Vediamo.
Volevo intanto segnalare, parlando di partite di calcio che piace a noi più che altro. Attenzione intanto a Fazio che allontana il pallone.
Sosa messo giù, Pasalic,
ancora il Milan, Pasalic a pallone Suso, per Suso, allontanato il pallone dalla Roma di testa. Tentativo di ripartenza da parte della formazione di Spalletti, ma non funziona. No, volevo dire.
Vediamo Matti Mattia.
Nella Lega Pro di ieri c'è una partita che volevo segnalare, dottor Pezzo, perché è il calcio che piace a noi. Nella giornata di ieri la partita tra Girone B, credo che sia.
Sosa, ancora Suso. La tiene in campo il fragile.
Alessandra che non.
Alessandra non è passata, no.
Insiste il Milan.
Alessandra non è assolutamente passata.
Torello Milan, Suso. Non parte il cross, Mati, Milan che va di là, da destra a sinistra, Zapp però.
Ma era quella che ho visto che è finita.
E allora Mangio la
mette
in mezzo.
Questa è l'anno scorso. Attenzione alla Padula.
Mani di la Padula.
Palo di mani, intanto calcio di punizione per il Milan. Per la Roma, che lo scusa.
Scheggia accesa. Dai ragazzi.
E qui rivediamo ancora il gol intanto.
Stiamo giocando, ci stiamo battendo. Facciamo fatica.
Eccolo qua il gol splendido da parte di
Dzeko. Ha avuto le sue occasioni. Szczęsny. Pronto a rimettere palla in gioco.
Dicevo. Vediamo che c'è una partita di ieri che è finita qua, in modo Mati interessante palla, ma Jesus di testa, a meno che non si inserisca, fammi vedere se è per caso in Serie B.
Dietro per Gigio Donna,
no, non è in Serie B. No, la partita è finita con tre espulsi, però non ricordo di una squadra sola.
Paura, meno male, la salva.
Cosa?
Meno male perché sì. Salah arrembante, coraggioso e positivo come stasera, era da tempo che non lo vedevamo. Delo attento che Perotti ha letto tutto, bravo palettone, Lapa, ehi, gioco pericoloso di Manolas, bravo Lapa, porta a casa il fallo Lapa, ci sta battendo alla grande Gianluca.
Ma cosa è il Parma, sai?
Rosso-nero.
Cosa è il Parma che ha perso con tre espulsioni?
Vediamo la palla lunga adesso,
ma no, probabilmente no.
Juan Jesus che anticipa Matti.
Siamo intanto al 25esimo nel corso del primo tempo, 25-12 nel corso del primo tempo, punteggio di 1-0 scusa, per la Roma, con il gol realizzato da Dzeko all'ottavo minuto.
Servito Suso, la tiene.
Milan comincia a fare qualcosina, però non moltissimo in realtà fino a questo momento. Molto meglio la Roma fino a questo momento.
Che innesca Salah, attento Gigio. Bravo,
ancora Donnarumma.
Chirurgico Gigio. Mandalo vuoto Gigio. Ecco Banjo Mangioni.
Suma scatenato. Che posta su palla, per la che stanno perdendo. Ma detto che c'è anche un bel colpo d'occhio, se non si serve. Comunque ci sono
giocando una partita corta fino a questo momento,
anche un bello pienotto.
Vangioni per Sosa.
Comunque una bella partita.
Sì, la palla per Suso. Comunque seconda classificata.
Matti allarga il gioco, Desci.
Desciglio, cross deviato.
Schienato da Juan Jesus.
Ora è Milan.
Adesso sì. Tifosi rossoneri subito con Desciglio per un cross. Suso, palla dentro, Lapa, stava andando via Lapa. Purtroppo non riesce.
Sì,
a
il pallone è rimasto dietro.
Dritto la porta di Szczęsny. E c'è il rilancio di Juan Jesus.
Ancora la Roma.
Dzeko per Nainggolan. Terizzoli. Ostacola Pasalic. Abbiamo tutto il mondo contro. Come canta la tifosa rossonera Laura Pausini in una sua canzone. Però dobbiamo saperlo affrontare il mondo contro. Reagisce anche se tutto.
Insomma, dei gusti di merda, l'abbiamo capito.
Poi siamo sicuri che la Pausini sia.
Evidentemente sì.
Dzeko allarga il gioco di qua per Perotti. Perotti contro Desci.
Perotti. Guadagna un calcio d'angolo. Calcio d'angolo per la Roma.
Calcio d'angolo.
27esimo.
Vediamo a favore della Roma. Vediamo se la Roma si decide a battere questo calcio d'angolo. Visto che fanno tutti gli spiritosi sui recuperi a favore del Milan, ma abbiamo visto 7 minuti di recupero in altre partite prima del Milan. Ce lo ricordiamo bene. Noi di buona memoria, attenzione calcio d'angolo Roma, Paredes sulla
parte
palla.
Parte Paredes. Da tutto Paredes adesso il secondo palo, colpo in testa, gol! il raddoppio della Roma al 28esimo, ancora Dzeko di testa su calcio d'angolo e il gol del 2-0 della Roma. Roma che sta assolutamente dominando la partita fino a questo momento, e arriva adesso anche il gol del 2-0 per la formazione giallorossa da calcio d'angolo. Vero punto debole del Milan da ormai tempo immemore.
C'è una spinta di Dzeko. Vediamo. Ma insomma,
secondo me no.
Mezza e mezza, nulla su cui protestare drammaticamente.
Eccolo qua il gol di Dzeko di testa. Gran colpo di testa da calcio d'angolo.
La gente rossonera incoraggia la squadra.
Salta Dzeko molto bene, arriva il gol del 2-0 e quindi al 28esimo del secondo del primo tempo, anzi chiedo scusa, arriva il gol del 2-0 della Roma. Milan 0 Roma 2. Risultato che direi anche tra l'altro abbastanza giusto fino a questo momento.
Zapata che controlla.
Non so lei che ne pensa, avvocato.
Sì, perché alla fine il Milan ha fatto poco. Tiri in porta porta.
Gol numero 27 in campionato per Dzeko.
Rimessa con le mani nostra, veniamo.
È vero, 7-3, in grafica abbiamo 7-2 della Sampdoria, invece 7-3. Sì, è segnato, era segnato il risultato giusto, ma cioè i marcatori giusti, ma non il risultato.
Risalire anche.
L'ho correggiato, corretto immediatamente.
Come col Torino e come nel derby, ma è difficile. Contro il Napoli, ad esempio, eravamo andati a fare un solo gol, ma l'aveva fatto Kučka, e Kučka non c'è stasera, purtroppo.
11 leoni, 11 leoni, noi vogliamo 11 leoni. Canta la curva del Milan. Fino a questo momento, però, non è che ci sia moltissimo da quel punto di vista.
Va Amati, si prepara il terreno per il cross. Il Milan,
De Sciglio, pallone indietro. Insiste la formazione rossonera.
Ancora Suso,
Roma che con questo risultato, mettiamo ancora una volta, torna al secondo posto in graduatoria. 78 punti per la Roma, 85 per la Juventus.
Lo stesso gol fatto la Fiorentina, ma
Juventus che comunque avrà bisogno di anche solo di un punto domenica prossima a Roma per conquistare il suo sesto scudetto consecutivo. Un pareggio taglierebbe fuori sia la Roma che il Napoli, anche in caso di vittoria. Il Napoli andrebbe 80, la Juve 86, però a due giornate dalla fine il Napoli potrebbe anche raggiungere la Juventus, ma sarebbe comunque dietro per gli scontri diretti, quindi sarebbe matematica conquista della campionata.
Aveva ragione
lei,
calcio d'angolo, palla messa in mezzo.
Attenzione, Szczęsny buca l'intervento, il tirato si fa superare dal pallone molto alto, che non viene raccolto da nessuno da questo calcio d'angolo.
Rimessa dal fondo, la sfiorata Szczęsny, ma è rimessa dal fondo. Peccato perché Zappa
sembrava addirittura fallo laterale del calcio d'angolo, invece in realtà rimessa dal fondo.
Lancio lungo di Szczęsny,
ancora Juan Jesus. Lancio lungo di Juan Jesus,
ancora Dzeko,
colpo di testa di Dzeko.
Vangioni,
passaggio
la
da parte
giù,
di Vangioni.
Arriva Donnarumma
spazza via,
che calcia in profondità per la Padula.
Donnarumma direi incolpevole su entrambi i gol.
Sì, decisamente.
Fischiato il fuorigioco contro il Milan. L'azione poteva andare avanti, ma volevano fare un saggio. Vediamo De Rossi per Fazio. Vediamo Fazio che allarga dalle parti Manolas.
Attacca la Roma, Nainggolan.
Serve Perotti.
Perotti salta, sfugge ancora Perotti. De Sciglio è veramente un disastro questa sera sulla faccia sinistra. Faccia destra, anzi, scusa. Perotti lo sta uccellando di continuo. Parliamo di Perotti.
Nessuno della Roma va a battere l'angolo.
Perotti, buon giocatore, sì, ma
2-0 per loro. Si sta perdendo molto tempo sui calci d'angolo della Roma.
Tutto pronto per un altro calcio d'angolo per la Roma al 33esimo del primo tempo. Paredes batte basso, schema, conclusione con deviazione, con rimpallo più che altro, che consente poi il recupero del pallone al Milan. Perde ancora il pallone il Milan. Colpo di tacco da parte di Salah. Attenzione alla Roma in area di rigore. Conclusione. E la palla va sull'esterno della rete.
Imprendibile Salah stasera. Ha trovato la serata di grazia, la serata di gloria.
Suma ha preso il tono destro, però.
Non che Salah nelle altre partite abbia fatto male. Teniamoci. Altro errore qui del Milan.
Ragazzi, dai. Sosa per Vangioni.
È una serata un po' così.
Vicino a sé De Lofeu, aveva dettato il movimento la Padula, ma non parte il cross. De Lofeu, stiamo giocando molto su De Lofeu. Colpo di testa Roma, poi rovesciata di Vangio, vuole la palla. Lapp,
allora, intanto la Milan di rigore, quasi allontana la difesa della Roma.
Prima della partita proprio si è parlato del maggiore tasso tecnico che dovrà avere il Milan la prossima stagione. In effetti ce n'è un gran bisogno.
Suso, beh, grazie a sta ceppa. Suso, Mati, caro Suma.
Perde palla Mati. Ne ha parlato Massimiliano Mirabelli a Premium. Nel fatto che il Milan ha una rosa buona e giovane, ma il tasso tecnico deve essere più alto.
Stiamo regalando. Allora è tenuto in campo Perotti. Consiglio di nuovo tremendamente in ritardo. Perotti,
bravo Suso.
Anzi, Suso gli perde il pallone, gli recupera il pallone. Ecco Consiglio.
Perotti e Salah che sembravano ingolfati.
Suso
che sembravano girare a vuoto, che sembravano alle prese con una stagione non brillante. Suso
parte Suso
inseguito da De Rossi. De Rossi ha subito recuperato Suso
contro De Rossi.
Ha spazio De Rossi a Suso
sulla sinistra.
Suso per Pasalic. Dai.
Pasalic ha spazio. Il tiro deviato. Calcio d'angolo per il Milan al 35esimo del primo tempo. Milan 0 Roma 2.
Dai, proviamoci, dai. Andiamo De Lofeu.
Angolo per il Milan. De Lofeu andrà la battuta. Vediamo se corta o lunga. Battuta lunga. Troppo palla lunga, palla direttamente fuori.
Bella roba.
Bruttissimo calcio d'angolo da parte di Lufa.
Esce.
E quindi 36esimo, quasi che sta per iniziare.
Si prepara a rimettere
per quanto riguarda il
adesso...
questo match. 2-0 per la Roma sul Milan. Assolutamente da dimenticare. Servito fino a questo
Fazio.
Momento per la formazione rossonera.
Questa palla, errore di Fazio. Juan Jesus la restituisce a Matti.
Scalda già Francesco Totti.
Sosa ancora Matti. De Sciglio prova ad avanzare. Zapp,
strano che si tratti già il giocatore a 3 per questo tempo. La Roma sta vincendo.
Le difficoltà non mancano. Soluzione Vangioni. Soluzione
di solito
Vangioni,
quando perdi 2-0 male così dovrebbe scaldare quelli indietro. Scaldarsi dovrebbero essere quelli della squadra.
Ancora palla. Spalletti magari l'ha già per vita. Quelli fa giocare Totti
per paletta.
Anche perché questa è l'ultima di Totti e San Siro di fatto. Sì.
Paletta si appoggia a Zapp. Si allarga Delo.
Zappa,
eccolo che riceve
allora, sulla sinistra per De Lofeu.
De
Lofeu contro Emerson Palmieri. De Lofeu fermato l'intervento sul pallone. Riparte la Roma. Non sembrava un intervento particolarmente irruento. Il diavolo è il fatto che ha preso il pallone, però,
davanti a sé De Sciglio,
come dimostrato ieri sera dalla partita tra Juventus e Torino con la quale si è data la Roma. Conclusione di Salah fuori.
Altra buona palla Roma.
Non è automatico. L'equazione, non è automatica l'equazione pallone toccato nell'intervento, non è fallo, anzi se l'intervento viene giudicato irruento da parte del direttore di gara c'è comunque anche la concessione del fallo, magari questa è un'altra cosa. Un po' di tacco di Salah, questa è l'azione di prima con Perotti in area di rigore, bisogno di destro sull'esterno della rete.
Provare a portare sul Milan.
Parleremo di questo episodio poi più tardi durante i pallonari, anche se io sono dell'idea, poi torneremo sulla questione tra un paio d'ore, sono dell'idea che sia un episodio che secondo me non ha inciso sulla partita. Quindi tanto,
non lo so, non l'ho visto.
Non hai visto il derby?
Ciglio, va al cross, è un buon cross, la Padula, però al limite dell'area siamo
ancora
scoperti,
la
Roma riparte.
Grande azione qui della Roma, di nuovo pallone sulla destra, gioca veramente un calcio notevolissimo la Roma questa sera. Attenzione alla conclusione, il palo ancora della Roma, poi palla resta lì e Salah mette alto sopra la traversa. Ma che azione della Roma,
due passaggi in
porta. Ragazzi, sono con tre tocchi meravigliosi, sono andati a colpire un palo,
secondo palo della Roma. in un primo tempo assolutamente dominato dalla formazione giallorossa. 7 minuti e mezzo alla fine del primo tempo. 2-0 per la Roma.
Al momento non c'è partita. Purtroppo, lo diciamo naturalmente col cuore che sanguina, ma è quello che è sotto i nostri occhi.
Qui Salah si è divorato con le 3-0, aveva detto anche questo, una buona posizione.
La prossima estate, nuova dirigenza, nuova società, lo sa.
Ricordi quello che diceva Suma l'anno scorso, no? Ma st'estate!
La stessa cosa di quest'anno.
È 3 anni che lo dice, è 3 anni che lo prende in quel posto.
Tutto il Milan. Vediamo Delo che gira.
Vorrei
di qua
il Milan,
la palla per Desci.
Desci a terra. Niente di fatto.
Niente, una sfinge Rizzoli. Quando c'è una palla mezza e mezza per un possibile fallo per noi, è una sfinge Rizzoli. Insondabile, come la cometa di Halley. Fallo, certo. Fallo contro Sosa, certo. Certo. Sbraccia Dzeko, va a terra Sosa e fallo contro il Milan. Vediamo. Anzi no, punizione nostra, me l'ha sembrato.
Pirla. Sei un pirla.
Qui forse gioco pericoloso di Desci, però poi Desci è stato
caduto. Desci sviene, Desci sviene.
Quindi, capiamo anche.
Diciamo le cose come stanno. Desciglio è svenuto, cioè andava ammonito per simulazione. Insomma, questo dobbiamo essere
Sosa
onesti.
Prova a mettere in mezzo. 39esimo del primo tempo, Sosa.
Questa palla il Milan. Palla in area, attenzione, l'anticipo qui ottimo su Pasalic. Palla in fallo laterale.
Allora c'è la palla di Vangioni che viene rimessa in gioco.
39-11
con Deulofeu. Deulofeu per Sosa. Vediamo Sosa. Sosa, cambio gioco. Deulofeu
controlla un po' fatica, ma controlla poi la fine della palla, la palla indietro.
Palmieri.
Sosa attacca ancora il Milan.
Alza la testa. Osserva Desciglio. Avanza Matti Mattia. Vediamo Suso.
Suso rientra sul sinistro. Suso, siamo sulla tre quarti della Roma.
Fallo di Nainggolan su Sosa. Niente.
Attacca la Roma Nainggolan. 4 contro 2, attenzione.
Niente, oh.
Nainggolan. Pallone in area. Perotti. Pallone in calcio d'angolo.
Rimessa dal fondo, si arrabbia Donnarumma.
Ah no, rimessa perché l'ultimo tocco viene tenuto per la Roma.
Quasi a rimarcare di poter parlare anche lui con l'arbitro. È un ragazzo d'oro il nostro Gigio, meraviglioso anche stasera.
È d'oro letteralmente perché è quello che ve lo faranno pagare il rinnovo, altro che.
C'era fallo su Sosa, l'ha fatto notare Donnarumma. Rizzoli, vediamo Sosa.
Prova quel simpatico essere di Raiola. Da quelli che quel rinnovo ve lo faranno pagare a peso d'oro, cari tifosi del Milan.
Nel braccare Delo che dà palla dentro.
Comprensibile, perché comunque Vangio, giocatore effettivamente bella palla di lo stipendio Vangio, che prende adesso lo stipendio che prende Donnarumma adesso è uno stipendio veramente molto basso. Non è colpa sua naturalmente che si è trovato in prima squadra a 18 anni naturalmente.
Delo sulla palla.
Però adesso giustamente vanno a battere il cazzo, ci sta pienamente, fa parte del gioco.
Prova a mettere in mezzo, è tenuto basso Paletta, l'allontana Manolas.
Che ci sarà poi,
di testa loro
sarà una lunga estate per quanto riguarda la questione del rinnovo. Fallo.
Subito fallo, Rizzoli non voleva dare fallo, subito l'hanno chiamato quelli della Roma e subito fallo.
Vediamo intanto il gol
insomma,
della Roma. Vediamo. 9 giocatori e Dzeko
no, si è frapposto, non lo ha colpito, non ha al volto non l'ha nemmeno sfiorato. Al volto non l'ha nemmeno sfiorato. Suso e Perotti poi si capiscono. Rizzoli stava andando dritto, stava lasciando giocare il Milan, ha chiamata, si è spaventato e per carità. Molto televisivi sia Rizzoli che la Roma. Vediamo. Manolas. Palla allargata a destra per Emerson Palmieri. Insiste la Roma che sta in ogni caso strameritando la vittoria. Nainggolan,
attenzione a Nainggolan, alto sopra la traversa. 3 alla fine di questo primo tempo. Il primo tempo che se fosse finito 4-0, 5-0, non sarebbe niente da dire.
Avevo un paio di gol.
2-0 è un risultato che forse sta anche stretto. Anzi, togliamo il forse. È un risultato che sta anche stretto alla Roma. Puntando che è una squadra che ha preso anche due pali in questo primo tempo. E intanto sparisce il cronometro per motivi inspiegabili dalla diretta di Sky.
Andiamo Zap, vediamo come la Juve canta la nostra curva, e in effetti qualche cosa in comune con la Juve a livello televisivo la Roma ce l'ha. Adesso la palla esce, la rimessa con le mani è Roma, vediamo.
È come la Juve proprio, no? C'è una differenza di 7 punti in classifica, cioè,
vediamo,
proprio uguale, no?
Il tocco all'indietro,
c'è una leggera discrepanza,
direi. Completamente fronte di gioco, bella apertura di Manolas. Roma che fa alcune azioni veramente da stropicciarsi gli occhi con le mani. Nainggolan per Salah,
due alla fine.
Salah punta Vangioni, adesso noi siamo lunghi, aperti, disuniti.
Pallone in area e poi colpo di testa di De Sciglio in...
Ma non era fuori gioco, oh. Ma non era fuori gioco, ma non era fuori gioco. Sembra che si divertano a infierire gli arbitri.
Qua non ha tutti i torti,
Suso,
eh.
A dirlo, Rizzoli ci compatisce.
Sì,
guarda come se l'aveste fastidio di considerare quello che gli diciamo. Va bene, sarà giusto così. Calcio d'angolo Roma. Paredes sulla palla.
Non fanno neanche vedere.
L'arbitro non sta decidendo la partita, mancherebbe altro. La Roma è avanti di due gol con pieno merito. Però ci sono alcune cose che si fanno fatica a capire, soprattutto a livello di atteggiamento.
Battuta del corner con la Roma lontana.
Nainggolan,
ultimo minuto di questo primo tempo.
L'opportunità che ci dava la classifica, è la Roma che si sta prendendo tutto.
Secondo me non ci sarà neanche recupero, forse massimo un minuto. Top.
Noi abbiamo
attenzione, pallone al centro. Niente, lontana ancora in calcio d'angolo per la Roma.
Tutta la sua classe stasera. Calcio d'angolo Roma.
Vediamo qualche dato statistico del match fino a questo momento.
Ti
importa 6 della Roma fino a questo momento, 1 del Milan.
Recupera la dama così per curiosità, così per
calci d'angolo 6 del Milan, 2 della Roma. No, c'è una cosa che non quadra.
Quadrato Donnarumma.
Non bastava, sono solo 2 calci d'angolo per la Roma. Comunque.
Peccato perché c'è una gran platea stasera a San Siro. Tifosi che continuano a incoraggiare la squadra. Meriterebbero altro. Noi stiamo provando a dare tutto. Vediamo.
Faccio l'angolo per la Roma. Lontana, poi ancora. Nainggolan
tira ancora la Roma. Per carità, alto, ma
messo dal fondo. Un minuto di recupero.
A tirare loro.
Un minuto
di recupero. Giusto il tempo perso sugli angoli, vediamo Pasalic da palla in
54%
avanti.
54% del Milan,
la adesso è slabbrata, scoraggiata.
Lancio lungo per ancora per Salah, anticipato da Zapata.
Torsione, una sorta di carpiato Zap per andare a prendere la palla.
Zapata,
si è avvitato.
Non era assolutamente facile.
Vediamo,
c'è Perotti a terra, attenzione. Insiste la Roma. In area di rigore.
Saltato secco Vangioni.
Pallone che poi giochiamo. De Sciglio.
Adesso giochiamo. Abbiate pazienza. Suso. Non ha servito dell'Ofeu. Perdiamo costantemente.
Zoppica Perotti,
poi ricomincia
a correre. Ha perso la morte.
Perdiamo tanti tempi di gioco.
10 secondi alla fine del primo tempo. Arriverà probabilmente il fischio finale tra qualche istante. E infatti finisce qua il primo tempo a San Siro. 2-0 per la Roma con la doppietta di Dzeko all'ottavo minuto e al 28esimo. Primo tempo assolutamente dominato dalla Roma. Fino a questo momento un vantaggio assolutamente strameritato dalla formazione giallorossa. Milan che deve realmente riordinare molto le idee in questo intervallo per tentare di riprendere questa partita nel secondo tempo, perché sennò rischia di essere ancora più una caporetto come punteggio, almeno nel secondo tempo.
Sì, alla fine la partita si commenta da sé, le azioni le ha avute quasi tutta la Roma, il Milan ha fatto poco e male.
Dario, non ti sentiamo se stai cercando di parlare, prova un attimo a entrare e uscire da Discord più che altro, così almeno possiamo provare a recuperarti in collegamento. Tra poco avremo anche l'intervista flash direttamente da San Siro con un protagonista di questa prima frazione di gioco. Non c'è, ripeto, molto da aggiungere, abbiamo letto le statistiche qualche istante fa, quindi non c'è assolutamente nulla da aggiungere per questo primo tempo con la Roma che ha assolutamente stradominato questa prima frazione di gioco. Dario, mi senti adesso? Aspetta che c'è Emerson Palmieri in collegamento, aspetta un attimo.
Brutto, quei manichini, insomma, macabro spot per il calcio, per Morti calcisticamente parlando.
una Roma invece vivissima che sta puntando dritta verso il consolidamento del secondo posto. La rabbia è stata smaltita post derby, si vede.
È vero, dopo quello che abbiamo fatto domenica scorsa, oggi dovevamo tornare come prima, come giocavamo prima. In questo primo tempo abbiamo fatto bene, abbiamo fatto gol nell'inizio della partita, abbiamo lasciato un po' la palla con loro e facendo bene i contropiedi. Adesso dobbiamo continuare così per mantenere il risultato.
La migliore risposta è questa.
È vero, è vincere le partite.
Grazie a Emerson Palmieri. E Dario, su questo primo
sì,
tempo.
Sì, mi senti adesso?
Adesso sì, vai.
Mi sa che il problema era tuo, non mio, perché anche prima mi... Comunque,
dai.
Allora, ho visto molto poco, ma quello che ho visto mi è bastato.
Ok, bene.
Ci siamo squagliati, onestamente la Roma sta facendo più o meno il cavolo che le pare, perché due azioni, praticamente due gol, e poi ha continuato a giocare, a martellarci. Se non fosse stato per Gigio, onestamente a quest'ora potevamo essere anche 4-0, non
sì,
2.
Esatto. Ha preso anche due palle la Roma, quindi proprio è stato un
primo tempo
assolutamente disastroso del Milan. Vediamo che succede, vedremo che succederà nel secondo tempo, sperando che il Milan recuperi le idee per aver più caldo il secondo tempo un pochettino più combattuto. Lo seguiremo tra circa 10 minuti. Noi ci fermiamo per l'intervallo, torniamo come detto tra una decina di minuti con il secondo tempo di Milan-Roma. Tra poco, grazie!
Ciao! Ciao.
È bello amare il calcio. Lega Serie A e Team hanno presentato la Serie A Team. Pallonari! Pallonari! È bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Pallonari!
Pallonari! Eccoci qua, rieccoci in onda. È cominciato il secondo tempo da 30 secondi di Milan e Roma. Noi torniamo quindi a San Siro.
Deulofeu inseguito dai giocatori della Roma, la palla esce. E San Siro applaude, San Siro è disponibile a incoraggiare la squadra, sa che la squadra...
Sono arrivati piani alti
tutto,
della...
E che evidentemente dare tutto in questo momento della... significa dare poco, è un po' stagionale
del Milan, esatto.
Che facciamo fatica ad accettare, ma che insomma purtroppo siamo costretti a comprendere. Va Rizzoli.
Eccoci in onda, eccoci qua.
Andiamo, la Padula prova a guadagnare spazio. Battuto l'angolo, lontana la Roma. Dzeko nella stessa zolla in cui aveva fatto gol nel primo tempo, qui ha respinto il nostro calcio d'angolo. Vangioni, bella palla di Vangio per Sosa, è lunga.
Sosa,
peccato. Era buona l'idea di Vangioni, però era una palla troppo lunga. E allora adesso tocca alla Roma provare a ripartire con Fazio. Fazio mette palla in mezzo, ancora Fazio inseguito dalla Padula, bravo e fortunato Fazio, gestisce palla per Otti, tocco all'indietro per De Rossi. De Rossi vede Nainggolan, sono queste azioni in velocità della Roma sull'asse Nainggolan Salah che mettono una gran paura. Vangioni scivola, poi si riprende. Bertolacci, dopo due mesi non è facile riprendere, arriva il fischio di Rizzoli, oddio, tardi ma arriva, mamma mia. Vabbè, calcio di punizione a favore del Milan, bisogna essere sicuri prima di darlo.
Ma vaffanculo, strozzo.
Ecco, avanza Palettone.
Con grande simpatia.
Palettone tiene palla, noi in mezzo al campo. No, ragazzi, non cominciamo a fare queste robe, ma perché?
Fallo, enorme questo fallo su Salah. Calcio di punizione per il
Perché
Roma?
Ci passiamo la palla così male? Calcio di punizione, ammonito Vangioni.
Giallo per Vangioni.
Dai ragazzi.
Del primo tempo.
Intanto c'è un bello striscione da parte della curva rossonera. La Sud rende omaggio al rivale Francesco Totti, strameritato da parte di un giocatore meraviglioso come Totti. E allora c'è giro palla Roma. Vediamo Salah, Emerson Palmieri. Emerson Palmieri prova a saltare Suso, tocco all'indietro per Paredes, De Rossi, nello spazio ancora per Salah, palla messa in mezzo, paletta di testa, De Sciglio, avanza De Sciglio, petto in fuori, ecco De Sciglio che prova a innescare De Lofeu.
Niente di fatto.
De Sciglio chiede scusa. Può capitare, dai, può capitare, dai Mattia, dai. Avanza adesso la Roma, Fazio per Manolas. Vediamo ancora la Roma. Palla dentro, Vangioni lascia scorrere, interviene Zapata. Andiamo Paletta. Non se riusciamo a far succedere qualcosa. Avanza Zap.
Tommaso Paradiso Levante e
Vangioni, 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 avanza, Vangioni, Suso. Suso.
A Tommaso Paradiso dei due giornalisti. Levante,
palla, prova a saltare due avversari.
Levante, credo che sia questa qui.
Vangioni,
e Stash, quelle
Vangioni mette in mezzo De Sciglio.
Giurato di
sfatto questa palla,
una roba devastante
su De Lofeu.
Agnelli pare non torna purtroppo.
Perotti dopo una stagione negativa è rifiorito stasera.
Ma uno è buono.
Ecco Suso. Suso dentro per
4-32.
Suso, Suso fa una buona giocata.
Sempre
Suso
2-0 per la Roma.
Palla allargata, la prende Juan Jesus.
Non sono, no, in realtà sono cambiate le formazioni. Almeno è cambiata la formazione del Milan, è entrato Bertolacci in campo. Torna in campo da,
vediamo
da un po' di tempo.
Una palla
Bertolacci
esce
per Mati Fernandez. Intanto inquadrato
Monci fra
Monci,
Gandini e Baldissoni, inquadrato Anlì.
Ma perché non qui?
Con
non approfittarti del ruolo del conduttore.
Se era lì, l'ho preso lì.
Consigliere stato adesso c'è la rimessa con le mani.
Sarebbe comunque stato lì.
Ma che cazzo sei, spada fuori tu?
Tocco per la Padula attaccato da dietro, Bertola, Bertola,
battutacce.
Palla dentro, fermata da Manolas, non è riuscito a innescare Pasalic, Bertolacci, passaggio no look che viene preso dalla Roma. San Siro prova a farsi sentire, Sosa, serie di tocchi.
Palla campanile Vangioni, per Vangioni, per Salanza, anticipato da Vangioni, Zapata all'indietro per Donnarumma
che appoggia
Paletta.
Su Paletta. Vediamo Paletta, sta per entrare Ocampos, vediamo Suso.
Giochiamo allora le formazioni, la Roma con Szczęsny in porta, Emerson, Manolas, Fazio, Juan Jesus in difesa, Paredes, De Rossi, centrocampo, Salana, Ingolana, Perotti in i tre trequartisti, dietro Dzeko, unica punta, il Milan risponde con Donnarumma in porta, De Sciglio, Zapata, Paletta e Vangioni in difesa, Pasadic, Sosa e Bertolacci a centrocampo con Suso, la Padula, De Lofeu, trio d'attacco.
Contro Juan Jesus, il cross, un buon cross.
Sentite adesso?
Adesso sì, buonasera, dottor Lilloni.
Vediamo Suso.
Sì, buonasera, la tecnologia non mi è amica stasera. Tempo di aprire il computer, mi si è frizzato.
Ah, mi spiace.
Ma come, i Mac sfrizzano?
Beh sì, sarà la tipo la terza volta in 10 anni, ma sì.
Attenzione, colpo di testa, fallo in attacco, calcio di punizione per la Roma.
Fallo fischiato contro l'attacco del Milan.
Si è perso una grande, si è perso un grande momento di umorismo poco fa in diretta.
Peggio, peggio della linea,
meglio, meglio di no, guardi. Meglio non ripetere quello che ha detto.
Beh dai, vista la partita, peggio di così non può essere, dai, dica, dica.
Hanno inquadrato il vostro nuovo proprietario, presunto.
Ah sì, che stavo parlando con...
Esatto, Suma ha detto inquadrato lì. Ne è nata l'ilarità generale, praticamente.
È inquadrato lì.
Sì. E io ho detto:
ma proprio lì, eh?
Esatto. Bravo. L'umorismo è quello, più o meno.
Beh, dai,
perché se fosse. Perché io mi chiedevo: se fosse stato qui, sarebbe stato sempre lì? Cose così. Cioè, grande umorismo.
È inquadrato lì, dove? Là.
Calcio di punizione Milan.
È come Uson first e Watson second base, che è storico, storico duetto di,
vediamo
di
sulla palla
Lu Costello, come americano di
Sosa.
Bellissimo scontro intanto, vediamo, di
si guardano
Vangioni credo con Paredes.
Sosa parte, Suso lascia Sosa,
la battuta intanto da parte di Sosa. Szczęsny allontana di pugno.
La palla è ancora nostra con la rimessa con le mani. Milan che prova a battersi, che prova a vedere se riesce a far succedere qualcosa nella partita, ma
non riesce.
Ma non sta succedendo una mazza fino a questo momento.
Tramendamente inespresso.
Tanto all'intervallo il Marsiglia in vantaggio per 1-0 sul Nizza nel campionato francese. Gol di Gomis al 21esimo del primo tempo.
Emerson Palmieri stasera sta giocando bene. Alla meglio su Suso. È un Suso che non è quel motorino sempre acceso che avevamo avuto fino alla partita col Palermo dopo il suo periodo d'assenza. Con Inter e Palermo aveva giocato bene Suso, poi il nostro periodo di oblio è iniziato anche con il calo delle sue prestazioni. Pasalic, viene avanti Pasalic.
Però sul centro, troppo forte la palla. Rimessa dal fondo, sparte contro il giocatore del Milan il pallone.
Abbiamo fatto con Pasalic, Pasalic l'ha buttata in mezzo. Non c'era una strategia precisa nel cavallino croato nel mettere palla in mezzo, l'ha buttata in mezzo.
Ma non c'è in tutta la serata, mi sembra.
Male, sì. Questo purtroppo è quello che è accaduto.
Un Ico molto fastidioso.
Rimessa dal limite dell'area piccola.
Provo a giocare un attimo con...
Magari è colpa mia, però.
Così?
Va di testa De Sciglio.
Meglio?
Dell'Ofeu.
Sì, molto meglio.
Tocco okay. Di palla tolto, della Roma. Fatto, tolto l'eco, cancellazione dell'eco.
Nella Padula. Penso. La Padula contro Manolas.
Stavo cercando dei risultati strani per andare nei nostri campionati, quelli assurdi che Jesus, noi ogni tanto andiamo a prendere a livello di risultati.
Di De Rossi.
Segnalo nel campionato, nella TFF Prima League turca, Valedes, che è tipo Serie C, credo, passa, del campionato turco. La vittoria tempo. Per 6-5 del Göztepe contro il Mersin.
Pasalic.
Segnalo poi, ho visto che era una partita con tre espulsi, però non mi ricordo qualche partita. Tre espulsi di una squadra sola.
L'arbitro Rizzoli, no? Noi potremmo stare così senza guardarci per 40 minuti.
Che immagine triste che hanno appena messo in,
sì, l'ho vista.
In diffusione.
Cioè, penso che sia un po' la fotocopia, l'immagine della nostra partita, una tristezza.
Sì, c'è due prevalentemente presumo Roma, fidanzati o sposati.
Bertolacci non riesce a trovare la
con un'espressione giusta. Assolutamente tristissima sul volto, spallata. Assolutamente. Disperati per quello che stavano vedendo.
Viene servito De Rossi.
Ammettiamolo, è un po' quello che lei ha sperimentato nella partita tra Milan e Empoli. Dico bene.
Zarrà, la differenza è che la mia fidanzata non era appoggiata sulla mia spalla, ma mi prendeva in giro.
No, era al contrario, lei appoggiato sulla spalla della sua fidanzata, che è lei, santa donna che cercava di consolarlo.
No, dormiva.
Dormiva.
No, non dormiva, se non altro quello.
Componenti per far gol. Vediamo, Zapp per Vangio.
Salutiamo tra l'altro la signora, signorina,
appoggia, servito Zapp.
Stava guardando prima la diretta, non so per quale motivo, per non c'è niente di meglio da fare, evidentemente. La domenica sera e ciò è grave, direi.
De Lofeu, deviazione Roma, rimessa nostra.
Rimessa per il Milan intanto.
Pasalic,
palla la formazione rossonera, la recupera la Roma. Adesso non sto per la pallone in angolare.
Il responsabile della tecnica Paletta. Del Milan, il direttore sportivo, che nel prepartita premium, che ci saranno diversi giocatori nostri che rientreranno alla base dei prestiti. A questo stato
Suma ha citato premium,
esempio,
sì, per partita.
Campos appartiene ad esempio Pasalic. Appartiene ad esempio lo stesso De Lofeu.
Oh, intanto l'account di Twitter della Juventus si complimenta con Massimo Carrera perché è diventato Mangioni, campione di Russia, essendo lui allenatore dello Spartak Mosca. Spartak Mosca ha vinto il campionato.
La
Juventus si è complimentata con lui, è stato secondo tra l'altro di Antonio Conte negli anni della Juventus, è stato giocatore della Juventus naturalmente.
Per Perotti,
in anni non particolarmente fortunati dal punto di vista dei trofei vinti, anche se credo che abbia vinto una Coppa UEFA.
Controlla,
vado un attimo a controllare.
Donnarumma, dai ragazzi, però andiamo.
Credo che sì, credo che sia stato, che fosse in rosa nel momento del nel momento in cui abbia vinto la Coppa. Eh sì, 93, Juventus Fiorentina 92-93.
Per Palettone per Andrea Bertola, vediamo. Dai un po' di squadra, dai un minimo di squadra, dai ragazzi,
Compasso no?
Ha vinto, no, ha vinto. No, c'era ancora lui quando abbiamo vinto lo scudetto nel 95. Dopo 10 anni. Allora ha vinto un campionato di B, una Coppa Mitropa, con una Mitropa Cup con il Bari. Vediamo. Ha vinto uno scudetto, la Coppa Italia, la Supercoppa Italiana, Coppa UEFA 93, la Champions League.
Suso,
ha vinto abbastanza, praticamente. Pensavo avesse vinto molto meno.
Traversone, la Padula, commette fallo l'Apa.
Fallo di la Padula.
È irruento in alcune sue giocate, chiede scusa a Emerson Palmieri, viene ammonito addirittura. Mamma mia.
Ma
non era neanche fuori, non era fuori gioco.
È un fallo, ma è un fallo.
Lancia, salta col braccino largo, effettivamente.
No, forse per quarta porta,
ma non è fallo, non è che bisogna per forza esibire il giallo. Allora era giallo anche quello di Paredes di prima. Allora era giallo di Paredes su Mangioli di prima. Avanza la Roma,
calcio lungo,
Dzeko, attaccato da Zapata, finisce a terra.
Fallo di Dzeko, calcio di punizione per il Milan dalla difesa, proprio dall'area di rigore della formazione rossonera. Secondo tempo, dove fino a questo momento non è successo assolutamente niente.
C'è un cambio Roma, entra El Shaarawy al posto di Perotti.
Dal punto di vista tattico non cambia assolutamente nulla. El Shaarawy va a collocarsi nello scacchiere tattico della Roma a destra, al posto appunto di Perotti. I trequartisti diventano Salah, Nainggolan ed El Shaarawy. Applausi del pubblico rossonero per El Shaarawy, che comunque diciamo è un prodotto del Milan,
del vivaio del Genoa.
Sì, però comunque sì, diciamo esatto. Che Bertolacci però effettivamente dice, la crescita più professionale più grossa l'ha fatta Milano prima di andare a Roma.
Probabilmente c'è un avanzamento.
Sì, il problema è che
tecnicamente non parte da Milano, questo è vero.
Deve aver avuto un arresto di crescita perché
con un maggiore avanzamento
tecnicamente, che penso si chiami così, perché ragazzi
vediamo Pasalic anticipa, ma non è fallo questo,
ma non ha comunque fatto male a Roma, cioè più che altro sai cosa, ha giocato anche poco
riserva, che non gioca,
ha trovato davanti un certo Salah,
certo,
che gli rendeva quei 10-20 km all'ora.
Basta prenderci in giro, stiamo perdendo e meritiamo di perdere, ma basta prenderci in giro. Pasalic,
ah, quindi si sta infierendo, questo
sì.
Ecco, e naturalmente vediamo solo De Sciglio, certo, grazie, complimenti.
Qui non c'è
questo
niente.
Il fallo precedente su Pasalic.
Su Pasalic, secondo me non c'è assolutamente nulla.
Vediamo se riusciamo a vedere ripartire le cose.
Comunque Suma che si lamenta della regia è fantastico, per una serie di motivi.
Un quarto d'ora,
vero,
di
Dario?
Tempo.
Roma, insomma.
Per la cronaca, chi fa le regie della Serie A, dottor Pezzo?
La Infront.
Chi è che produce Milan TV? Bravissimo, perfetto.
Beh, ma non è una cosa nuova, in effetti. Se ci pensi, insomma,
questa Infront che è contro il Milan,
No, ma soprattutto Suma.
Soprattutto dopo quello che è uscito sta settimana sulla Infront.
Dicevo che di Suma aspetta un po',
vediamo El Shaarawy, conclusione deviata, Donnarumma lontano.
Gigio aveva,
dicevi?
Visto, letto, anticipato tutto.
Suma che si lamenta palla più o meno volontariamente nei confronti dell'azienda che gli dà il pane, non è esattamente una cosa nuova.
No,
viene ammonito la Padula,
chiedere al gruppo Ligresti per
Suso non ha passato il pallone di prima, servito adesso Pasalic, la finta, bella trama
Milan
adesso, bravi ragazzi. Pasalic per Delo, vediamo, palla dentro, Suso salta l'uomo, Suso
numero di Suso, magari non molto volontario ma comunque efficace.
Abbiamo pochi momenti di brillio e quei momenti però non ci servono per arrivare
brillio?
Al tiro.
Mister Brillio,
sì, esatto, Milan, bravo, stavo arrivando
per Sosa.
Corre Milan.
Abbiamo pochi momenti in cui ci riesce qualcosa dal punto di vista tecnico, se quel qualcosa però non ci porta al tiro. Bertolacci va da una parte, la palla dall'altra. Vediamo Bertolacci e Manolas che entrano a contatto. Vediamo.
Nervosismo in campo, giallo per...
Si prendono Bertolacci e Manolas. Va De Rossi.
Per forza, forse.
ammoniti, sì, ammoniti Manolassi, Bertolacci e Manolassi. Sì, Bertolacci e Manolassi.
Ammoniti sia Manolas che Bertolacci.
Secondo tempo che sta scivolando abbastanza nella noia, se posso dire.
La Roma ha capito che è sufficiente aspettare il Milan. Il Milan ha capito che la Roma lo aspetta, ma non sta facendo una minchia per lui.
Sostanzialmente.
La palla recuperata dalla Roma. Paredes. Paredes appoggia in avanti, Sosa a terra, Urca, calcio di punizione a favore del Milan, udite.
Paletta. Vabbè, ma dai, ma non rosichiamo, che sono cazzate.
Sia ben chiaro che stiamo perdendo.
Perotti ha una borsa del ghiaccio gigante sulla
decisione arbitrale a nostro favore.
Sulla
sì, dicevano su Sky che in realtà ha finito il primo tempo zoppicando.
Sì, no, è vero, ha finito il primo tempo zoppicando, l'avevamo notato già alla fine del primo tempo.
Per via di una distorsione, però lo hanno comunque provato all'inizio del secondo tempo, ma poi non ce l'ha fatto.
Cerca il duello con Juan Jesus.
Ancora la Roma intanto recupera il pallone, siamo al ventesimo di questo secondo tempo, sempre 2-0 per la Roma. Milan che sta facendo veramente poco per tornare in partita.
Roma che è superiore,
Roma che sta nettamente controllando la partita
senza
peraltro sprecare grandi energie.
Caratura di squadra proprio in questo momento per
buonissima attenzione intanto alla Roma, ancora Salah in area di rigore, soprattutto con Zapata, si allunga troppo il pallone, Zapata
bravo Zappa, allontana Paletta,
allontana il pallone,
ha fatto di tutto per provare a tenerla in campo e far comunque proseguire l'azione della Roma, encomiabile.
Sì, sì.
All'andata con la formazione titolare il pareggio ci stava tutto fra Roma e Milan. Qui invece questa sera purtroppo
stasera, per usare diciamo una definizione tecnica, il Milan sta abbastanza facendo cagare i morti, diciamo le cose come stanno.
Di Emerson Palmieri,
guardate intanto Bacca,
tocco per Salah,
indietro per De Rossi, tacco di Shaarawy, notevole per Salah. Il pallone in area di rigore da Ingolan, si alza il pallone, palla resta lì, conclusione, parata di Gigio Donnarumma. Occasione ancora per la Roma.
Sono travolti i giocatori del Milan.
Sì, esatto.
Questo chi lo marcava? Io?
Con Emerson Palmieri, uno dei due caduti nello scontro.
Sì.
Adesso vediamo quest'ultima mezz'ora, questi ultimi 25 più recupero. Però a Bergamo ancora De Rossi su Suso da dietro, niente. Prende la palla, poi si è preso anche Suso, pazienza, l'importante è che abbia preso la palla. A San Siro funziona così, è in altri stadi, attenzione, ancora Roma pericolosa.
Conclusione, fuori.
De Rossi da dietro, ha preso anche Suso, in altri stadi è tutto, è la fine del mondo, qui invece si continua a giocare, va bene. Preferiamo le leggi ordinarie del nostro stadio, le leggi straordinarie di altri stadi.
Vabbè, ma
cos'è successo ancora? Ma è palla nostra, ma basta Rizzoli, basta, ma basta Rizzoli, già facciamo fatica, ma perché deve mettersi di traverso Rizzoli? Chissà cos'è successo, mamma mia, chissà cos'è successo.
Successo fallo,
contatto a gioco fermo, qui eravamo andati avanti con Vangioni, aveva vinto un bel contrasto, aveva campo davanti a sé, niente, appena c'è un raggio di luce arriva Rizzoli, meraviglioso calcio di punizione Manolas.
Queste sono le telecronache che danno più soddisfazione, insomma. Sono quelle che dove
dobbiamo capire che però
dove cita i complotti, cioè neanche uno del Movimento 5 Stelle arriva tanto quando è particolarmente ispirato.
È una prestazione in linea.
Diciamo che su una scala da 1 da 0 ad Adam Cadmon siamo molto vicini.
Da 1 a no, da 0 a come si chiama quell'altro deficiente? Da 0 a marcia no. Suma è abbastanza messo bene, direi. Ancora la Roma.
Passaggio Suso, poi finisce che mettiamo a rischio sul serio anche il sesto posto, anche se gli avversari stanno
azione.
Shaarawy va Paletta a chiuderlo.
Bravo qui Paletta che chiude l'occasione per la Roma.
Prova a portare su palla il Milan. Pasalic.
Sì, il Milan.
Segue l'azione dell'Ofeu sulla destra. Servito dell'Ofeu.
L'Ofeu avanza.
Ancora Suso. Suso da palla qui.
Bertolacci, ha spazio Bertolacci, potrebbe anche andare al tiro. Lo fa infatti, palla che termina lato. Sfiora il palo Bertolacci. Ha fatto bene a provarci Bertolacci da questa distanza, era completamente libero. Distanza magari un pochettino proibitiva se vogliamo, però comunque tiro che è similato a un paio di metri vicino alla, al palo alla sinistra della portiera della Roma. Cambio nel Milan, entra Ocampos, vediamo al posto di chi esce Vangioni. Esce Vangioni al posto di, per far posto a Ocampos. Secondo cambio del Milan al 24esimo del secondo tempo.
Ah, Ocampos, ah beh allora.
E beh, quello avete, ecco, non è che ci sia poi molto.
Siamo a posto.
Non è che ci sia molto altro in difesa. Scusa, in difesa di panchina.
La svegliata, ah, questo è vero.
La vostra panchina comprende. Vediamo che stazione del Milan, però. Il cross è sul centro basso. Palla che resta lì e poi Szczęsny blocca. Dicevo che in panchina voi avete Bertolacci che è già entrato. Poi Calabria, Locatelli, Bacca, Cutrone, Gabbia, Montolivo, Gomez, Ocampos, Onda, Plizzari e Storari. Plizzari o Plizzari, non so come si pronunci.
Vediamo adesso la ripresa. A questo punto Onda. A cura di
Szczęsny. Onda?
Si rende conto
sul serio Onda al posto di Ocampos? Cioè, la scelta, rendevi conto che la scelta da quella parte del campo per il Milan è tra Onda e Ocampos.
Ondampos?
No. Di che nazionalità è Ocampos? Argentino?
Sudamericano,
ecco. Ancora per noi Ocampos. Azione a Ocampos. Ocampos entra in area. Ocampos tenta il tiro.
Bello.
Apprezzabile il tentativo, un po' meno, diciamo, bella l'idea, un po' meno la realizzazione. Qui con questa capigliatura alla terra Nainggolan. Di tanto Spalletti dà istruzioni da bordo campo.
Rizzoli fa entrare i medici della Roma.
Questa capigliatura che io definirei di Ocampos onestamente alla bebop, se mi si passa questa espressione.
Sì, 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 sì.
Intanto sta per entrare Grenier nella Roma. Terra.
Milan che dovrà capire bene questa settimana che cosa c'è. Qual è il problema? Che cosa succede?
Il problema è che c'è l'Europa League. Il problema è quello.
In una stagione ci sta.
Il problema è che c'è l'Europa League, una squadra in buona fede, a cui il Milan in questo momento si qualificherebbe.
È una squadra ben allenata.
E l'altro problema è che quelle dietro il Milan fanno ancora più cagare del Milan. Però quindi il problema è tutto lì.
Possiamo stare dentro questo momento.
Diciamo che veramente siamo al 3-7 Ciapanò,
sì. Di prestazione. È una sfida a chi fa più schifo in questo momento. Questo
problema. Sì.
Ed è una sfida che non sta vincendo il Milan, perché il Milan sta facendo meno schifo delle altre due, che sono la Fiorentina e l'Inter.
Ma perché lì nasce al suo giocare la Europa League.
Sì, il discorso è quello. Secondo me è quello. Poi. E quindi dobbiamo. Esce intanto Nainggolan ed entra Grenier. Clément Grenier. Giocatore che gioca alla Roma in prestito dal Lione.
Non tanto a questo punto per puntare al quinto posto, però per magari accorciare sul quinto posto, per vedere cosa succede, in ogni caso tenere lontane il più possibile Inter e Fiorentina.
Ah guarda, non c'è pericolo, insomma, quello guardi proprio testa paletta, la prende Dzeko, non c'è minimamente pericolo.
Zapata ha avuto la meglio qui.
Permettendo che la Fiorentina e l'Inter sono a due punti dal Milan, però Ocampos, se fanno la palla rimbalza davanti cacare come ha fatto oggi l'Inter e come ha fatto abbastanza oggi la Fiorentina, che pure ha ripreso la partita oggi al 94esimo, ha detto contro Sassuolo. Il Milan secondo me è in una botte di ferro, per sfortuna del Milan.
Bertolacci va nello spazio, finisce a terra. Comunque il discorso che non vale per tutte, perché la Lazio e l'Atalanta, forse soprattutto la Lazio vorrà un po' giocare l'Europa League.
La Lazio assolutamente sì. No, ma infatti dico, non è tanto la questione di giocare l'Europa League, andare a fare preliminare a fine luglio, quello fa.
Ah, quello sì.
Il suo rilancio. Ocampos vuole tenere questa palla, una palla che esce, la rimessa con le mani a favore della Roma. Roma che tiene la palla in mezzo al campo.
Atalanta che Atalanta con cui tra l'altro manca un punto per qualificarsi matematicamente all'Europa League.
È pronto a,
perché ci sono ancora tre giornate, però con la Fiorentina non è matematicamente al sicuro per il semplice motivo che Fiorentina e Atalanta sono negli sconti di reti sono esattamente alla pari, perché hanno fatto 2-0-0, quindi bisognerebbe andare a vedere la differenza reti, i gol segnati, queste cose qua, quindi questo è quello fino all'ultima giornata non si può stabilire. Con l'Inter invece è netta, è, con l'Inter anzi specialmente è nettamente indietro, ha preso 7-1 Milano, quindi non mi pare che l'Atalanta abbia vinto 6-0 ritorno a Bergamo, ah, quindi all'andata, anzi chiedo scusa, quindi è indietro rispetto all'Inter. Basta un punto all'Atalanta nelle prossime tre partite per qualificarsi matematicamente all'Europa League. La Lazio invece è già qualificata a partire dalla serata di oggi. Male che vada arriverà,
palla in avanti,
male che vada arriverà quinta
a lottare Pasalic.
Se l'Atalanta le recupererà i 5 punti nelle prossime due partite.
Attenzione,
intanto la palla è lì, conclusione, altra occasione per la Roma. Bravo Donnarumma che sta evitando veramente un passivo gigantesco per il Milan questa sera, secondo me.
Fazio,
un gran brutto Milan questa sera, davvero brutto.
Suso riparte.
Parte adesso Suso. Suso, buona occasione per il Milan, pallone sulla sinistra. Belufeu in area di rigore, linea di fondo, cross basso e allontana. Poi Fazio in fallo laterale, rimessa affidata al Milan.
Siamo alla... non ricordo una parata di Szczęsny stasera,
De Sciglio dentro per Sosa.
Forse una nel primo tempo, ma nemmeno.
De Sciglio va su Paletta. Paletta, Sosa. Sosa per Pasalic. Pasalic per la Padula.
Allainare intanto. Ancora difesa della Roma che allontana.
Roma sono di più. Ne hanno maggiore tecnica di noi. Ancora De Sciglio. Anche se la Padula si è battuto tutta la partita. Bella palla di Delofeu per Suso.
Ma che però Suso, si predica nel deserto. Padula,
deviazione in angolo.
Calcio d'angolo per il Milan.
Calcio d'angolo a favore del Milan. Squadra che ci prova. Andiamo Suso, avvicino a Sessosa.
Il tuo devi morire è rivolto a un'emittente italiana, dottor Villoni?
Sì, esatto. Ah, okay, ne parleremo poi.
Va Sosa. Colpo di testa.
Gol del Milan al 31esimo del secondo tempo da calcio d'angolo. Pasalic arriva il gol del 2-1. Si riapre la partita praticamente alla prima vera palla gol del Milan in questo secondo tempo. Arriva il gol del Milan, quinto gol in campionato tra l'altro per Mario Pasalic. Eccolo qua il gol da calcio d'angolo, torre di testa e colpo di testa, torre in tuffo, sì. Perché sono stati bravi a fare la torre, a piazzare il giocatore davanti alla porta.
Prova a tornare in partita.
C'era anche la Padula eventualmente libera, ma il pallone finisce sulla testa di Mario Pasalic. Adesso ultimo quarto d'ora che diventa interessante. Diventa interessante perché partita che sembrava praticamente finita, rimessa in gioco da questo gol di Pasalic.
Con qualche fischio nell'intervallo. Sempre vicini, meravigliosi i nostri tifosi stasera. Vediamo Sosa. Sosa che porta palla, scucchiaia giusto per Ocampos. Vai Lucas.
Attacca il Milan. Ocampos. Ocampos, pallone in aria, colpo di testa.
E poi c'è il controllo.
Palla con Crisi sulle mani di Szczęsny.
Calciato troppo forte Ocampos per Suso. Delofeu, c'è la scorribanda di El Shaarawy. Attenzione ragazzi, vi prego, non allunghiamoci. Ocampos sta lottando.
Fallo qui su Dzeko.
Subito cartellino giallo.
Sì, per forza stava andando via Pirla.
Spalletti si è agitato, cartellino giallo subito. Calcio di punizione.
Che bello quando fa il decente.
Vediamo. Comunque ci sta, è stata un'entrata dura quella di Ocampos.
E lo che cazzo ti lamenti, stronzo! Detto proprio con gentilezza.
Semplicemente disciplinarsi un attimo. Attenzione De Rossi, colpo di testa Dzeko.
Attenzione Dzeko, no, Dzeko, il tiro, gol! 3-1 della Roma. 3-1 della Roma. Ha segnato El Shaarawy, non Dzeko. Ha segnato El Shaarawy, è il 3-1 della Roma. Dura quindi niente il... La speranza del Milan. 3-1. Bel gol tra l'altro di Shaarawy.
Sì, allora era già in area, ha avuto tempo di prenderla, stoppare, avanzare, fare
mettersela sul destro e poi fare questo
gran gol. Fare la mamma, rassicurare tutti sul fatto che dopo aver segnato non avrebbe festeggiato e tirare.
E adesso tocca al bel gol, bellissimo gol.
Siamo stati in partita un attimo,
non esulta il Faronino. Sì, ma quindi sul 3-1. Una
posizione difensiva, ragazzi, non abbiamo tante cose stasera. Sosa per De Lofeu, scatta De Lofeu. De Lofeu attaccato dal Sharawi, palla dentro. Vediamo Sosa non riesce a innescare Pasalic. San Siro ha ritrovato un attimo di stato d'animo.
È un attimo proprio nel senso letterale del termine.
Stasera e noi l'abbiamo subito sciupato, belli pronti, belli subito. De Lofeu. De Lofeu mette in mezzo
ancora De Lofeu, Milan, pallone in area di rigore, palla, che esce, palla fuori.
Chiede scusa, rimessa, De Lofeu, ha corso
tantissimo alla Roma. Tanto.
Qui non è stato lucido su questa palla. Un attimo, la nostra partita è durata un attimo. Vediamo, Szczęsny. Lancio in avanti.
Per il pallone di Milan.
Paletta mette fuori.
Paletta mette in fallo laterale. Si era riaccesa, ha detto giustamente Suma, questa speranza per il Milan, ma poi questo grande estro di El Shaarawy dal limite dell'area di rigore ha rimesso.
Ma non ho che la Roma non era lo sponsor.
Sì, ma è già un po' che non c'era lo sponsor, perché aveva avuto.
Lo noto sempre.
Aveva o a Roma Cares, o a tipo nel derby aveva SPQR. Non so perché, poi tra l'altro. Attenzione alla Roma in area di rigore, ancora difesa del Milan che si salva con Donnarumma che spazza via.
Necessariamente al lavoro. Palla fuori. Necessariamente.
Di solito loro mettono. La Roma mette. Il petto in fuori. Mette come si chiama.
In una stagione in cui le soddisfazioni.
Mettono praticamente robe interne.
Ci siamo esaltati a Doha, ci siamo esaltati a Bologna in 9, ci siamo esaltati nel derby al 97esimo. Siamo stati secondi in classifica a dicembre, siamo tuttora al sesto posto, quindi non è alla squadra che stiamo addebitando cose, è proprio alla necessità di potenziamento, di rafforzamento, di ritorno ad avere ambizioni.
Oh, questa è la maglia del derby.
Che naturalmente
sì,
all'inizio di questa stagione non avevamo, nonostante la bontà del lavoro svolto. Adesso c'è questo momento di calo. Ci sono queste tre partite in cui siamo.
Primavera invece come sponsor a Linkem, che è un partner della Roma.
Maledettamente in fretta a ritrovarla. Perché poi il campionato. Noi nelle ultime tre partite siamo fermati. Però magari il campionato poi della nostra zona di classifica di punto in bianco si rimette in moto. Quindi occhio ragazzi, che stiamo scherzando col fuoco. Zapata, Manolas, lancio lungo. Paletta di testa.
Tanto la Lazio ha presentato la finale, la maglia, chiedo scusa, per la finale di per il derby.
È tipo blu, no?
Sì, è blu. È quella tipo la trasferta, diciamo.
Cosa si è sbagliato questo qua?
Mamma mia.
Deciglio, ma un po' tutti a quel paese. Peccato.
Lazio che tra l'altro, parlando di sponsor, è andato a ripescare uno sponsor decisamente old school dal derby in avanti, ovvero la Seleco, si ricorda.
Abbiamo tante assenze.
Io non sapevo neanche che ci fosse ancora in giro la Seleco, dico la verità.
Si riusciamo a recuperare dopo una settimana intera di lavoro romagnoli, e adesso si sta gestendo naturalmente. Dobbiamo recuperare Kučka, che c'è stato.
Sarà sponsorato fino al 2018 per questa Seleco, partita,
quindi per Bergamo queste sono le prime cose che ci vengono in mente, ma anche. Non sono banalmente nuovi giocatori.
Calcio d'angolo per la Roma, pallone in area.
Questa squadra, questi giocatori che sono in campo.
Libera molto male il Milan.
Paletta, prova a ripartire il Milan.
Anche l'anno scorso avete preso una bella scoppa alla Roma, o sbaglio, giusto?
Mi pare di sì. Mi pare di sì.
Rispetto di noi stessi in questa stagione dello Feu.
Guarda questo come corre, ma la passa troppo sotto.
De Lofeu ha fatto tanto, ha corso tanto. De Lofeu la
no, avevate vinto 2-1. Cos'era? Due anni fa, forse. Allora. No, ho sbagliato io. Allora, 15 maggio 2016 avevate perso 3-1.
Media del Suso della stagione.
Con gol di Salah, El Shaarawy e di Emerson. Di Emerson, giusto. Emerson Palmieri, ovviamente.
Allora c'è colpo di testa Roma, prova ad andare Pasalic, la schiaccia per la Padula, interviene ancora.
negli ultimi anni invece l'anno scorso come detto 1-3, poi Roma-Milan 1-0 a dicembre del 2015-2016, 2 anni fa 2-1 per il Milan sulla Roma San Siro, 1-1 tra Roma e Milan.
È stato un attimo, siamo subito tornati,
no, momento, c'è qualcosa che non
quadra, subito tornati alla realtà.
Ci sono messo un po' a cazzo in questo elenco che mi dà Google dei precedenti.
Dopo l'uscita di Nainggolan dovevamo aggredire un po' di più l'attimo, invece abbiamo lasciato libero El Shaarawy.
Tanto c'è un cambio nel
e senza mancare
della Roma, sì, che adesso sta la panchina perché ho perso il cambio.
È uscito Dzeko del tratto europeo.
Se ci fa quel gol comodo è perché siamo noi che siamo assenti e non mettiamo pressione. Ragazzi, con tutto il rispetto per El Shaarawy.
Sì. Per una volta incredibile, ma sono ragione. Sono ragione, stavo per dire.
Alle volte può aver ragione. Tifosi che è lui che non ce l'ha.
Inneggiano a Francesco Totti. Vediamo Suso.
Anche un orologio rotto, dice l'ora giusta due volte al giorno.
Grazie ai tifosi.
Esatto.
Suso.
Errore qui ancora del Milan, che non riesce a far filtrare il pallone in area di rigore. Aveva dato una Bruno Peres, appena entrato.
Bruno Peres al posto di Dzeko. Grenier.
Ancora Bruno Peres. Ampio spazio Bruno Peres. Pallone sulla sinistra.
I suoi motivi di soddisfazione.
Non tiene pallone in campo il Shaarawy. Fuori posizione, colto fuori posizione dal passaggio di Bruno Peres. Ultimi 6 minuti.
Mette palla a terra.
Più recupero di questo secondo tempo. 3-1 per la Roma contro il Milan.
Manca pochissimo alla fine. Suso innesca la Padura.
Ancora la Roma.
Manolas ha fatto una grande gara.
Pallone fuori.
La rimessa con le mani della Roma. Adesso c'è il pallone dato a Manolas. Manolas avanza, Bruno Peres. Poi c'è Paredes. Recupera
pallone in fallo laterale.
Fallo di Bertolacci. Sta per fare un cambio il Milan, entra Bacca. Lancio per Salah.
Salah in area, Salah fermato.
Rigore.
Calcio di rigore.
Ecco, adesso qua.
Rigore.
Rosso.
È rosso.
Sì,
occasione da gol.
Occasione da gol, certo.
A favore della Roma ed espulsione di Paletta.
Qui niente da dire, direi, sul calcio di rigore della Roma, sì, non ci sia assolutamente dubbi.
Di Paletta.
Erano uno contro uno, l'altro portiere, stata una rimessa dal centrocampo.
Qui dove eravamo fermi è stata battuta sta punizione. Salah, vediamo.
Poi qui Salah trattiene e abbatte, poi Salah in area di rigore. Era già rigore con la trattenuta, figurati.
Ma ha preso il campo Salah, Vediamo, bene. Paletta lo strattona, ma poi è Salah che prende Paletta, non è...
Vabbè, voi hai anche il coraggio di dire che non è rigore questo!
Contro Donnarumma.
Ma è incredibile! Parte intanto la parata, gol! La toccata Donnarumma, ma il calcio di rigore viene realizzato da De Rossi, e quindi c'è il quarto gol della Roma al 42esimo del secondo tempo, calcio di rigore realizzato da De Rossi. Rivediamo la segnatura.
Donnarumma.
Vabbè, se non altro.
L'ha presa proprio male. Sfortunato.
L'ha tirata forte.
Sì, esatto.
Tirata forte. Se non altro, un rigore al fantacalcio. Vabbè, devo andare peggio.
Tifosi delusi e scontenti, arrabbiati. Erano qui in tantissimi stasera. Mentre in campo Gomez.
4-1.
Oh mamma mia,
ecco il trittico.
No, alla fine di ogni ecco il cambio.
Esce Sosa ed entra Bacca. No, chi è questo?
Gustavo Gomez. Ah, beh, allora
eccoli qua.
Oddio,
eccoli.
Eccoli lì. Eccoli lì. E non solo lì. è anche Ausilio, esatto.
No, Fassone.
Semplice. Fassone, quello che è.
Ausilio.
Ormai si confondono. Ormai si confondono. Lascia stare.
Ma guarda che potrebbe andare benissimo. Eccoli lì, perché se sono sia Hanli che Yong Hong Lee, eccoli lì.
Sì.
Dicevo, leggi cosa è successo su WhatsApp, cosa è successo a Mattia di noi stasera. Era roba veramente allucinante.
Quante probabilità ci sono di dire che Scientology dice cazzate e ti senti rispondere? Io sono il Scientology. Bene.
Un cartellino giallo. Non avremo nemmeno Paletta Bergamo. Esattamente.
Io avrei continuato a perpetrare l'opzione. Anzi, bravo, dici cazzate.
La domanda è spontanea: chi è che ha beccato di Scientology?
Con calma, poi ce lo spiegano con tenerezza che insomma deve essere espulso. Deve essere espulso.
Io sono di Santos. Sì.
Come vuol dire? Ce lo spiegano con tenerezza.
Suso.
Tiro di Suso intanto a lato.
Bello.
Ah, una fregna. Cioè.
Allora sì, siamo tutti in settore.
Sì. No. Parla per te. Parla per te.
Se serve.
Tanto c'è questo ragazzino che ha deciso di cibarsi di una sciarpa del Milan.
Non soffriamo, non acceleriamo, non creiamo. Siamo in questo momento una squadra algida che non incide sulle proprie cose.
E che si scioglie come l'omonimo gelato, infatti. Mi sembra dire che il termine algida è perfetto.
Siamo abituati a vedere il Milan su uno standard diverso.
All'apparenza non se ne è presa troppo.
È vero che abbiamo fuori tanti giocatori, perché questa è una squadra che questa stagione
poi ti righerà la
magia. Ti disconnetterà più tardi. Ti rispondo, ecco qua.
È sempre riuscita a surrogare, a sostituire. E invece qui... Stasera siamo mancati in tantissime cose. Ocampos. Ormai è finita la partita. Era anche una strana azione con il Milan che era fermo. È partita improvvisamente la punizione della Roma. È vero che noi siamo un po' immobili, un po' assenti.
Un po'? Un po'? Più, un po' tanto, direi.
Finisce a terra la Padula.
Ma come fai a essere un po' immobile?
Riparte la Roma.
O sei immobile o non lo sei.
Un po' come essere un po' incinta. Tipo
sarà servito di rigore adesso. Bruno Peres guadagna un calcio d'angolo.
Bruno Peres,
secondo me non ci sarà neanche il recupero.
Vediamo un po'. Per pietà,
vediamo se ci sarà il recupero o meno. No, infatti ha già fischiato in bocca.
Senza,
infatti non arriva neanche l'indicazione, probabilmente arriva il fischio finale. Infatti ecco qua, finisce al 90esimo la partita. Finisce 4-1, la Roma distrugge il Milan a San Siro.
Sapendo che Rizzoli è più intelligente, sentiamo, brillante, forbito di noi, però come hai usato mestiere nel far finire la partita al 90esimo?
Vabbè, niente, ci viene fortunatamente tolto l'audio di questo,
di
questo imbecille.
È calcio di rigore,
sì. No, cioè, ma ce l'ha con la gestione. Ce l'ha con la gestione, perché dice, beh, poi non credo che abbia il coraggio di dire che avete perso la colpa dell'arbitro, perché avete fatto talmente cagare no. questa sera che onestamente non c'è altro modo di definire, diciamo, quello che... Di definire,
ma spruzzo, onestamente.
Esatto, esattamente. Squadre che vanno negli spogliatoi, Sky ha già staccato il collegamento, è andata in pubblicità, i giocatori del Milan credo siano già spariti nel tunnel, prova davvero brutta. No, c'è ancora qualcuno in campo, c'è De Sciglio, ci sono anche altri giocatori. Prova davvero sconcertante del Milan questa sera, davvero brutto il Milan messo in campo da Montella, che sentiremo poi in conferenza stampa, perché sono curioso di sentire cosa dice di questa prestazione. Roma invece assolutamente padrona del campo, padrona del gioco. Il 4-1 forse sta addirittura anche stretto alla Roma, perché ha avuto
sì,
veramente tante occasioni.
Secondo tempo però ne ha avuto un po' meno. Ha sicuramente segnato due gol, però diciamo che ha preso i gol che doveva fare nel primo tempo.
Mm-hmm. Saluta De Rossi il pubblico di San Siro, sentiamo l'audio.
Quello di questa sera.
No, questo è l'audio normale, non abbiamo l'audio di fondo, sfortunatamente. Comunque, Dario, vuoi aggiungere qualcosa? Ma credo che non ci sia.
Ma cosa vuoi aggiungere?
Assolutamente molto da dire sulla partita di questa sera per quanto riguarda Milan e Roma. Credo che siamo già pronti per andare a bordo campo per la flash di fine partita. Ecco, ho visto già giocatore della Roma pronto a bordo campo per l'intervista flash, ed è Dzeko.
Nuovamente il Napoli, tra l'altro con una prestazione veramente fantastica.
Sì, penso che venire qua a fare 4 gol non è mai facile. Penso che noi abbiamo fatto quasi 90 minuti perfetti. E peccato questo gol che abbiamo preso, ma in generale dobbiamo stare contenti.
Hai fatto un'annata straordinaria e stasera hai sorpassato il tuo record con 37 gol stagionali al momento. Hai fatto meglio che al Wolfsburg, ancora non è finita. L'avresti mai detto l'anno scorso quando prendevi tante critiche?
Sì, sono contento per me perché lo so che ho lavorato duro tutto l'anno e anche importante per me, per la fiducia, ma in generale guardo sempre prima la squadra e dopo individuale. E oggi abbiamo tutte e due fatto bene.
Ci sono tante squadre a cui sembra che tu possa interessare. Vuoi fare un'altra annata alla Roma?
C'ho altri 3 anni di contratto.
E la prossima partita con la Juventus, se possiamo inquadrare il tuo polpaccio, è una partita fondamentale, è anche uno scontro, se vogliamo, con
c'è una borsa di ghiaccio gigante, cioè, con il polpaccio sinistro.
Qual è la tua prima impressione?
Non so, ho sentito qualcosa, magari solo crampi, ma vediamo domani. È un'altra gara importante perché allora ci sono solo 3 da giocare e dobbiamo provare a vincere tutti.
Ci aspettavamo che magari al tuo posto per gli ultimi minuti potesse entrare Francesco Totti, forse, molto probabilmente la sua ultima a San Siro ti è dispiaciuto?
Non lo so se è sua ultima.
Gliene può fregare meno.
Lui non ha detto niente, si allena tutti i giorni, gioca, oggi non ha giocato, ma forse alla prossima gioca.
Grazie Dzeko.
Questo è il calcio, questa è l'intervista da parte di Dzeko, andiamo al baretto.
Ci sono due notizie, cosa?
Niente.
Beh, ci sono due notizie, dico.
Ospiti, no, diceva degli ospiti. Ospiti sarei tu, diciamo.
No, ci sono due notizie, secondo me, importanti. La prima è che comunque abbiamo un campionato fino alla terz'ultima, forse fino alla penultima, comunque già è una notizia rispetto agli ultimi tornei che abbiamo visto. La seconda è che Milano Calcio sia un po' liquefatta anche oggi.
E la terza è che nessuno vuole andare in Europa League. Sempre
si sono trasferite, le ultime 3 fanno punti che non hanno fatto per tutto il campionato e quelle che non fanno punti sono quelle che devono andare in Europa League.
Perdendo mantiene sempre 3 punti di vantaggio.
Ecco, ma come vedete questo crollo di Milano? È una cosa un po' sorprendente. Parleremo dell'Inter dalla mezzanotte
lunga,
in avanti.
Lunga,
vabbè, datemi delle punture. Allora, da mezzanotte facciamo, non dico un processo, ma insomma, parliamo di Inter, cerchiamo di capire cosa succede e cosa succederà.
Vorrei essere positivo con Milano,
okay.
Siamo all'alba di una nuova era. Però siamo ancora all'alba, quindi sì. Ci vuole ancora un po' di pazienza.
Diciamo che nuvolo ancora non è spostato.
Con quale, spocchia ride di questa cosa?
Le società,
Ecco, forse dici alla luce di quello che è su, forse potranno costare. Vabbè, abbiamo un sacco di argomenti e poi dobbiamo parlare naturalmente della Juventus, del Napoli, della Roma, della Lazio che arriva in Europa League. Ci stringiamo la mano perché è stato un grande campionato. L'Alessandria e la Cremonese l'hanno finito a pari punti. Purtroppo va in Serie B la Cremonese, che ieri a 4 minuti dalla fine
Alessandria
Caressa,
che cazzo c'è?
Complimenti, no, avete fatto un grande campionato, anche veramente. Voi. Un grande
poi
campionato.
Perché dopo la parodia di quelle parti lì,
ci vediamo con i play-off, ma salire
facile. Se apri il microfono
ti senti. Sì,
e allora siamo tutti un po'.
È vero, perché lui è sposato con la sorella della sorella.
La parodia
di Cristina aveva giocato anche qualche torneo di tennis amatoriale.
Da mezzanotte tutto sull'Inter.
Va bene, chiudiamo il collegamento con il baretto. Sì, la parodia è nata, te lo dico subito. Alessandro, sì. Sì, Alessandro aveva detto che ha buttato la promozione, aveva detto questo, perché aveva tipo 15 punti di vantaggio, quello che aveva su Alessandro.
Sì, ma gli è venuto il braccino.
Sì, esatto.
Lo dicono anche,
e ai playoff,
lo dicono anche in città.
E ai playoff, però, diciamo che ha sprecato, direi, un'occasione storica.
Adesso c'è Sina con le leggi.
Vediamo che succede poi nei playoff. Ci fermiamo qua per quanto riguarda la diretta del posticipo. Tra 20 minuti ritorniamo con la nuova puntata di Pallonari. Grazie ad avvocato Andrò Pezzo.
Grazie a voi.
Grazie ad Arlilloni.
E grazie al...
Vabbè, grazie a voi che ci avete ascoltato.
Grazie a voi, buona più tardi.
A più tardi, grazie a voi che ci avete ascoltato fino a questo momento. Ritorniamo alle 23. A tra pochissimo, grazie.
Ciao.
È bello amare il calcio. Lega Serie A e Team hanno presentato la Serie A Team. È bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team.
Questo programma è offerto da...
Se hai un frigo che non funziona, ti prego non rischiare, vieni da noi a farlo cambiare, da specialisti e con rapidità. Frigoriferi da incasso, forni da incasso, piani di cottura e lavelli di tutti i colori, lavastoviglie da incasso, FBA di Bruno, Corso Potenza 183, Torino. Se hai un frigo che non funziona, vieni da noi a farlo cambiare.
Maggio 2017, pronti a parlare di quello che è successo in questo weekend calcistico per quanto riguarda la Serie A, uno degli ultimi weekend del campionato 2016-2017. Siamo infatti giunti alla giornata numero, dottor Lilloni, buonasera dottor Lilloni.
35.
Perfetto, visto che siamo orfani del pupazzo questa sera, come peraltro poi...
Ma intanto non succede mai, no?
Sì, esatto, effettivamente siamo orfani ancora del nostro pupazzo, quindi lei questa sera ci leggerà di nuovo i risultati quando sarà il momento più che altro. Siamo in attesa anche di avere l'avvocato Andrea Pezzo, che è in viaggio in questo momento, ci raggiungerà poi tra qualche minuto. Siamo tra l'altro anche orfani di Goal Collection questa sera, perché c'è stato un piccolo problema con il canale che uso per registrare la, diciamo, la...
Ti hanno beccato?
No, semplicemente non sono riuscito a registrare in tempo la sequenza dei gol. Magari la beccheremo poi da altre fonti più avanti nella serata. Comunque poi i gol riusciremo comunque a mandarveli tranquillamente con l'audio originale di Sky. Allora, visto che non abbiamo al momento i gol della giornata, direi di partire con quello che è successo nel posticipo, ovvero la partita che ha visto la sconfitta del Milan per 4-1 contro la Roma. Milan che perde,
sì,
con... Okay. Milan che perde con se stesso, effettivamente può capitare, ma
manca solo quello, eh.
Esattamente. E allora, invece che con la Goal Collection, cominciamo con gli highlights del posticipo da San Siro, Milan-Roma.
Apertura a cercare Salah con il petto Mangioni. Poi Salah di forza si riprende il pallone, chiede un 1-2, Salah l'ingresso in area di rigore, ancora per Dzeko che va al tiro, rete! Gran gol di Dzeko, 26 in campionato e la Roma in vantaggio. Altro malinteso, pallone regalato a De Lofeu, punta De Lofeu verso l'area di rigore avversaria, di fronte Manolas, lo scatto di Lapadura, De Lofeu quasi al limite, il tiro deviato e la palla sull'esterno della rete per parte dello stadio, c'è l'illusione ottica del gol. Perotti, va dentro Salah, Perotti arriva innanzi a un tiro, il destro di Perotti, la tocca Donnarumma e la palla va sul palo. Zapata, Sosa. Dalla distanza Sosa, gran tiro! Szczęsny la mette in calcio d'angolo. Splendida conclusione di Sosa. Parte Paredes, colpo di destra, rete! Ancora Dzeko! 2-0. Nainggolan, gira per Dzeko, pallone di ritorno per Nainggolan, altissima la difesa del Milan, ancora Salah innescato in velocità, di fronte a sé c'è Zapata, vuole rientrare sul sinistro, pallone per Nainggolan, palo, non è finita, Salah, alto sopra la traversa, Roma un passo dal terzo gol. Emerson Palmieri, Salah, lo chiude Zapata, Salah in mezzo per Nainggolan, campanile Nainggolan quasi a lanciarsi, poi Emerson Palmieri, zona tiro, Emerson Palmieri! Conclusione velenosa, reattivo Donnarumma. Suso, buon pallone centrale per Bertolacci, zona tiro, Bertolacci parte il tiro, la palla termina di pochissimo fuori la bandierina. Sosa, Ocampos, sotto porta, rete, in tuffo il colpo di testa vincente da parte di Pasalic. De Rossi a cercare Dzeko, la sponda, pallone al limite per El Shaarawy, ma il tiro a rete! Gran gol di El Shaarawy che non esulta, il gol dell'ex e la Roma ristabilisce le distanze. Sarà in area di rigore, paletta su di lui, Salah la sterzata, Salah lotta con paletta, Salah, ancora Salah, va giù! Fallo di paletta, calcio di rigore. E cartellino rosso per paletta. Parte De Rossi, l'aveva presa Donnarumma, Bobba la va in gol e la Roma cala il poker.
Questi dunque i gol del posticipo che ha messo di fronte il Milan e la Roma con la vittoria per 4-1 della formazione giallorossa in quel di San Siro. Abbiamo parlato in precedenza commentando la partita di questo risultato. Dottor Lilloni, non c'è molto da aggiungere onestamente su questa partita,
no.
Prestazione assolutamente sconcertante da parte del Milan. Poi torneremo più avanti su questa questione, vediamo se riusciamo in tempi brevi anche a, diciamo, andare a prendere gli highlights della giornata per quanto riguarda i gol di questa 35esima giornata del massimo campionato. Ci vorrà qualche istante. Allora andiamo intanto a vedere quello che è successo a livello numerico più che altro con i numeri appunto di questa 35esima giornata. Dottor Lilloni, quando vuole noi direi che possiamo partire.
Sono
tranquillamente
pronto.
Allora un attimo solo che metto giusto la sigla del suo spazio. Più che altro devo trovare una sigla
mio, calma,
devo trovare una sigla che sia sostituta, diciamo, di quella del pupazzo, perché lei non è il pupazzo, quindi darle la sigla del pupazzo è anche, credo, abbastanza irrispettoso nei suoi confronti. Comunque adesso ci premuniremo più per il prossimo campionato, ma mi sa che è tardi.
Va bene.
Per quanto riguarda questa stagione. Nel frattempo direi che si può accontentare semplicemente di questo. E allora andiamo a vedere quello che è successo nella giornata numero 35 del nostro campionato. Prego!
Cominciamo dalle partite giocate sabato. Napoli batte Cagliari 3-1, Juventus-Torino 1-1. Poi giocate oggi. Udinese-Atalanta 1-1, Chievo-Palermo 1-1, Empoli batte Bologna 3-1, Genoa batte Inter 1-0, Lazio batte Sampdoria 7-3, a Pescara Crotone batte Pescara 1-0, Sassuolo-Fiorentina 2-2 e a Milano-Roma batte Milan 4-1.
La classifica del campionato di Serie A dopo 35 giornate.
Juventus 85 punti, Roma 78, Napoli 77, Lazio 70, Atalanta 65, Milan 59, Inter e Fiorentina 56, Torino 50, Sampdoria 46, Udinese 44, Chievo 42, Cagliari 41, Sassuolo 40, Bologna 38, Genoa 33, Empoli 32, Crotone 28, Palermo 20, Pescara 14 punti, Pescara, ricordiamolo, già retrocesso.
Anche il Palermo da oggi.
Anche Palermo, ok.
Sì, anche Palermo, perché ci sono la quart'ultima dista 12 punti, ce ne sono solamente 9 a disposizione, quindi abbiamo già 2 retrocesse su 3 a 3 giornate dalla fine del campionato. La classifica invece dei marcatori, sempre dopo 35 giornate.
Dunque abbiamo Dzeko con 27 gol, seguono Belotti con 25, Higuain, Mertens e Icardi con 24, Immobile 22, Borriello 16, Insigne 15, Kalinic, Keita e Gomez 14, Salah e Bacca con 13, Falcinelli 12, Callejon, Amsic, Schick, Simeone, Terò, Iago Falche, Bernardeschi 11 e Nainggolan 10.
Sì, e questa è la classifica dei marcatori, quindi quando siamo, come detto, a 3 settimane dalla fine del campionato, un campionato che potrebbe finire domenica prossima, dottor Lilloni, perché la Juventus andrà a Roma e basterà un punto alla formazione bianconera a finire domenica a livello di scudetto, naturalmente, con Roma-Juventus. Noi seguiremo domenica prossima alle ore 20:40 con la Juventus, alla quale basterà un punto per conquistare questo titolo. Juventus che però ieri sera, dottor Lilloni, mentre continuiamo a essere in attesa dei gol di questa giornata calcistica che arriveranno a occhio tra circa 2-3 minuti, ha faticato un pochettino col Torino a livello più che altro non tanto di sofferenza sofferenza a livello di grandi azioni da parte della formazione giallorossa, che pur comunque ha fatto uno splendido gol su calcio in punizione, ha avuto però, diciamo, ha sofferto più che altro perché comunque ha avuto tante palle gol, ma non è riuscito a buttarla dentro. È un risultato, l'1-1, che contando quello che ha creato la Juventus, forse sta anche abbastanza strettino alla formazione bianconera, senza nulla togliere al Torino, che ha fatto una onestissima partita e anzi alla fine è andata anche con merito a conquistare, secondo me, questo pareggio, nonostante la netta superiorità a livello di azioni create, ripeto, da parte della Juventus. Dario?
Sì, stavo per dirlo, in effetti il Torino pur essendoci stato oggettivamente, specialmente nel primo tempo, un predominio piuttosto netto della Juventus, il Torino non ha assolutamente demeritato, perché oggettivamente, specialmente nel secondo, ha messo in difficoltà la Juve, ha continuato lo stesso a provare a giocare e alla fine ha trovato un gol assolutamente non meritato, non demeritato. Se mi oso dire che se non ci fosse stato il pareggio di Higuain negli ultimissimi minuti, praticamente a un minuto dalla fine del recupero,
che tra l'altro sta anche diventando un pochettino tradizione il gol della Juve al 92esimo nel derby, più o meno, perché comunque prima il gol di Pirlo, poi quello di Cuadrado, adesso di nuovo Higuain, insomma è un po' diciamo quasi una running gag, forse, anche se ovviamente quelli del Torino non rideranno di questa situazione, questo è ovvio.
No, esatto. Comunque se fosse finita con la vittoria del Torino non saremmo qua a parlare di uno scandalo, tutt'altro.
Non lo so, cioè, a livello di risultato il Torino non avrebbe rubato niente. Contando le occasioni che ha creato la Juventus, forse il pareggio comunque sarebbe stato, cioè almeno un pareggio sarebbe stato forse più giusto, cioè forse sarebbe stato forse immeritato questo risultato, una vittoria del Torino, rapportato più che altro a quello che la Juventus ha creato. È anche vero che la Juventus però ha anche sprecato tantissimo ieri sera nella partita contro il Torino, c'è un'occasione di Khedira, che magari poi rivedremo tra non molto negli highlights, che è assolutamente clamorosa a livello di spreco proprio da parte del numero 6, che pur non è un bomber, è vero, però ha sprecato veramente una cosa fuori dal mondo in quell'occasione.
Sì, esatto. È vero, oggi
però si parla più che altro, perché comunque fa anche notizia, di due cose, soprattutto l'espulsione di Acqua, che rivedremo tra non molto a livello di episodio, sì. E il caso Benatia, che diciamo fa un pochettino notizia, naturalmente, per quello che è successo ieri sera a sabato sprint, a trasmissione di Rai 2. Praticamente c'era Benatia in collegamento e pare si siano uditi degli insulti.
Sì, diciamo che lui si è interrotto per aver sentito degli insulti di carattere razzista.
Sì.
E appunto che questi insulti non si sono sentiti in onda.
Si è sentito lui in cuffia. La domanda è da chi sono arrivati, molto semplicemente.
Esatto. E la Rai non ha negato che ci siano stati questi insulti in cuffia.
Ha negato che siano stati loro. La Juventus gli ha detto o la Juventus ha detto che deve essere per forza uno della Rai, perché comunque non c'era gente di altri, diciamo, service a occuparsi dei collegamenti audio, più che altro dallo stadio alla Rai direttamente.
Perché il problema è che la Rai ha inizialmente ha detto che ci poteva essere qualche altro service che ha fatto che era entrato, diciamo, nelle cuffie di Benatia.
La Juventus, che tra l'altro, ricordiamo, si occupa della produzione delle partite, la 302 che si occupa della produzione per conto della Juventus allo Juventus Stadium, ha detto no, altri service che si occupano di queste cose non ce ne sono e sono problemi vostri, sostanzialmente.
Esatto, non date la colpa a noi perché non possiamo essere stati noi, quindi non cercate di cavare la bomba
o voi o anche qualcun altro che non siate voi. Intanto mi sa che siamo pronti per il momento dei gol, allora andiamo a seguire i gol della partita di ieri, tutti i gol di ieri. Eccoli qua. 1-0. Cominciamo dall'anticipo, Juventus Torino. Bellissima.
Acqua rischia qua, prende il pallone, no, e allora è il secondo giallo, si arrabbia tantissimo Mihajlovic. Pjanic dentro per Higuain, si gira Higuain con il destro e il pipita, 1-1 al 47.
Qui invece Napoli-Cagliari,
larga per Ghoulam, spazio per il cross, palla che filtra,
il vantaggio del Napoli subito a Mertens nel giorno dei suoi 30 anni.
Golam. Di prima Golam trova Mertens, che palla limite. Mertens! Trentesimo gol stagionale. Ennesimo tentativo da quella parte. Mertens, limite dell'area. Pesca Insigne. Insigne! È partito in posizione regolare. Due gol e un assist vincenti per Mertens. Farias va via e col destro fa centro. Gol del 3-1.
Brevemente in studio, nell'attesa degli altri gol della giornata, che arriveranno tra qualche istante, cominciando dall'anticipo dell'ora di pranzo tra Udinese e Atalanta.
Colpo di testa, in rete! L'Euro-Atalanta con Cristante si avvicina ancora di più al suo traguardo. Ancora Janto, trova De Paul in area di rigore, aggancia il numero 10, sceglie la soluzione, cervendo in aria Perizza, doppio tiro! Doppio Perizza, 1-1.
Chievo-Palermo.
Parte Pellissier. Chievo 1, Palermo 0. Sergio Pellissier a bersaglio per la nona volta in campionato. All'indietro e c'è il gol del pareggio del Palermo con gol d'Amiga, 1-1.
Empoli-Bologna.
Va Pasquale, pallone che si abbassa, c'è una prima deviazione, poi Costa, il pallone che rimane lì e il vantaggio dell'Empoli, l'ha sbloccata il capitano Daniele Croce, è 1-0 dopo meno di 5 minuti dal fischio d'inizio, il gol del capitano. Gran palla di Pulgara per Verdi, perfetto anche il controllo in corsa, se la sposta sul sinistro, Verdi a giro, pareggia subito il Bologna con un grandissimo gol di Verdi e 1-1 al Castellani. Croce, arriva velocissimo, Pasquale a sinistra, lo insegue destro, passa davanti Pasquale, che calcia! E segna un gol semplicemente magnifico, Manuel Pasquale torna in vantaggio l'Empoli, 2-1. Il Caduri va dentro, Bellucci stava arrivando di testa, fermato da Kraft, Thiam la rimette in mezzo, ancora Bellucci, Costa! Costa! Sono passati 60 secondi dall'inizio di questo secondo tempo e l'Empoli si porta sul 3-1, Costa!
Genoa-Inter!
Spazio per prendersi campo Miguel Veloso, Andanovic attraversa Pandev, 1-0 per il Genoa, l'uomo del triplete non esulta, ma esulta Marassi, perché il Genoa è in vantaggio a 20 dalla fine.
Lazio-Sampdoria.
Milinkovic la mette giù, chiede palla, Keita in verticale, grande assist, Keita, Keita! Lazio 1, Sampdoria 0, dopo 1 minuto e 57 secondi, la firma di Keita. Immobile! 21 volte, Ciro Immobile, Lazio 2, Samp 0. Largo, Berezinski ha tanto spazio, va al cross, Quagliarella, tutto solo, Linetti! La Samp la riapre, la Samp c'è, evviva Carol Linetti, il primo gol del polacco nel nostro campionato, adesso è 2-1. Ecco il cross, sfiora Lulic e poi Wesley Kut per il 3-1, la firma anche dell'olandese Wesley Kut. Parte Felipe, potente centrale, non sbaglia e sono 4, la Lazio dilaga e va verso l'Europa. Felipe Anderson dentro per Biglia, pallone delizioso, arretrato, carica il destro piazzato, Stefan De Vrij. Il cross, il colpo di testa in tuffo di Lulic. Game, set a match, 6-1.
Felipe Anderson, la finta di Immobile, 1-2 con Keita, e arriva anche il gol del 7-1. Quagliarella, aggancio a destro, delizioso, non si arrende, Fabio Quagliarella, accorcia le distanze, 7-2. Quagliarella spesso sceglie il lato destro, questa volta va centrale e va in doppia cifra. Quagliarella, decimo gol in campionato e Lazio Samp è 7-3.
Pescara Crotone.
Trotta che cambia gioco, prova ad avvicinarsi all'area di rigore il Crotone. Attenzione alla conclusione, violenta, e finisce sotto l'incrocio dei pali. Un gol straordinario di Tonev che porta in vantaggio il Crotone al 26esimo del secondo tempo.
E infine Sassuolo Fiorentina.
Borca Valero, non c'è l'uomo a destra, c'è però a sinistra ancora Chiesa, la palla è buona, Canavaro non la prende, Chiesa! E la Fiorentina sì, la sblocca con Federico Chiesa, 1-0. Fischia l'arbitro, parte Politano e calcia bene, pareggia il Sassuolo, Matteo Politano 1-1. Politano ad uscire, colpo di testa di Iemmello, e il Sassuolo trova il 2-1, Iemmello. Kalinic si è allargato adesso, Vesino, banda Bernardeschi per il 2-2, Bernardeschi la fa girare! Arriva sì il 2-2 con Federico Bernardeschi.
E questi dunque i gol di questa giornata calcistica, abbiamo visto anche quelli del posticipo. Salutiamo intanto non l'avvocato Pezzo, che è ancora latitante, non so come mai non
ha problemi con Discord.
Lo dobbiamo prendere da altre parti, ditemelo se dobbiamo.
Prova a chiederglielo,
magari riusciamo a prenderlo da altra fonte eventualmente.
Magari da Skype.
O da Skype, magari sì, possiamo eventualmente provare anche il collegamento con Skype. Comunque, andiamo a vedere, anzi torniamo a parlare del derby di ieri sera, visto che comunque stavamo parlando della gara di ieri sera, ci siamo poi interrotti per quello che è successo, peccato per farvi vedere i gol di farvi ascoltare, anzi i gol di questa giornata calcistica. E si è partiti con, a livello di gol, con questo splendido calcio di punizione di Ljajic, dottor Lione, davvero sì. Bello questo, anche se ci fosse stato in porta Gigi Buffon, dubito l'avrebbe
no,
presa,
beh. Onestamente o sai prima che il pallone va lì oppure Non esiste. Calcio di punizione praticamente perfetto.
Ecco qua.
Madonna,
ho abbassato, era un po' troppo alto, effettivamente.
O sai prima che quel pallone arriva lì, oppure questo è un calcio di punizione tecnicamente perfetto. Io, onestamente, quando l'ho visto inizialmente, la prima reazione che ho avuto è stata: ma me la piglia.
Sì.
Intanto, la messa nell'angolino, ed è fine della storia.
E poi, dopo il gol su punizione di Acqua, l'episodio di cui si sta parlando più che altro in questa giornata, ovvero il secondo cartellino giallo riservato da Acqua. Vediamola allora l'azione che porta al secondo cartellino giallo, perché c'è questo intervento di Acqua che è sul pallone, è assolutamente sul pallone, però l'intervento viene giudicato comunque da Valeri pericoloso e quindi arriva il secondo cartellino giallo per il giocatore del Torino e quindi la somma di ammonizioni e quindi il cartellino rosso. Mihajlovic non la prende bene naturalmente,
no.
E viene allontanato anche lui dalla panchina. Tu che idea ti sei fatto, Dario, di questa?
Secondo me quello era un fallo.
Abbiamo perso Dario, mi senti? Ripeti, stavi rallentando un attimo, ripeti.
Mi senti ora?
Ora meglio, sì, vai.
Ok, dicevo, secondo me quello è un fallo,
sì.
Perché è un fallo, ma non è assolutamente una ammonizione, perché per un semplice motivo lui va per il pallone e prende il pallone, poi purtroppo l'intervento eccede, quindi prende dentro anche il giocatore della Juve, non mi ricordo più chi è, oddio.
Te lo dico subito, aspetta un secondo che vado a riprendere.
Benatia forse?
No, è Mandzukic forse. No, scusa, okay. Sì, Mandzukic, giocatore che viene.
Mandzukic, ok. Lui poi eccede nell'intervento, prende dentro anche Mandzukic, lo tira giù, quindi può buonissimo essere un fallo perché non ha preso solo il pallone. Sì. Però è andato per il pallone e ha preso il pallone. Quindi
però per me
non è una ammonizione,
se
mai.
Se tu dici che eccede, di fatto dai ragione all'arbitro, perché comunque
ma è un fallo,
è uno dei criteri. No, ti spiego.
Il fallo è un fallo.
Ti spiego. Uno dei criteri per il cartellino giallo è, diciamo, l'eccessiva imprudenza. Tu stesso hai appena detto, cioè, hai usato proprio la parola eccede nell'intervento.
Sì, ok, allora forse ho usato un termine non proprio. Quello che intendo dire io è che Acqua va per il pallone e prende il pallone, poi prende anche Mandzukic, prendendo anche Mandzukic commette fallo.
La questione è molto semplice, bisogna capire se è un intervento che praticamente è un da regolamento, proprio da termini regolamentari, negligente, imprudente o con vigoria sproporzionata. In quel caso è da cartellino giallo. Poi c'è l'espulsione, che è l'espulsione praticamente è una cosa più grave praticamente di queste tre, o forse a non curanza, forse per l'incolumità del giocatore, qualcosa del genere. Devo riprendere letteralmente,
no.
Possiamo dire negligente, imprudente o con vigoria sproporzionata? La questione è tutta lì. Anche se prende il pallone, perché in quel caso il pallone non c'entra nulla, cioè non parla il regolamento di pallone, cioè non c'è l'automatica equazione se l'intervento è sul pallone non è fallo.
Secondo me no.
Bisogna vedere, cioè è una questione che a oggi divide più che altro.
Ieri sera lo chiami su Skype.
Perfetto, io ieri sera ero per esempio nei... io ieri sera ero con Valero negli studi di Premium a vedere la partita e poi assistere al dopo gara con Cesari, Tacchinardi e vari e compagnia cantante. La discussione è stata abbastanza animata su quella faccenda, perché ovviamente Cesari porta il suo punto di vista da ex arbitro, Tacchinardi e Galli quello da ex giocatore. L'intervento adesso lo possiamo anche rivedere. Può tranquillamente, secondo me, essere catalogato come un intervento negligente o quantomeno imprudente, contando anche la zona in cui avviene. Cioè, uno fa 1-0 per il Torino, già ammonito con 40-30 minuti, quello che mancava alla fine della partita, e Acqua va a fare un intervento di questo tipo, contando alla velocità anche con cui è effettuato, obbligato perché sono entrambi i giocatori naturalmente in corsa. Cioè, ci si può dividere, secondo me, su questa faccenda. È la classica questione, magari, di, come posso dire, come applicheresti il regolamento, in base all'interpretazione del regolamento, perché comunque il regolamento lascia, purtroppo, secondo me, spazio a diverse interpretazioni da quel punto di vista.
Sì, sono d'accordo.
Non solo lì, attenzione.
Assolutamente. Perché io onestamente ritengo, la mia impressione è che non sia un intervento negligente o comunque eccessivo, perché lui va per il pallone e prende il pallone. Poi accade mm-hmm. che a seguito di questo intervento lui prenda anche il piede anche, diciamo, Mandzukic e lo butti giù.
Sì.
Ma questo non vuol dire che sia stato un intervento, diciamo, eccessivo o al di fuori di una condotta normale, perché altrimenti qualunque intervento, a mio parere, potrebbe essere sanzionato come tale.
E guarda caso, tra l'altro, abbiamo anche un precedente risalente proprio alla partita di andata. Fortunatamente riusciamo ad andarlo a prendere, ed è una munizione di Mandzukic. Adesso io purtroppo devo togliere la telecamera, perché sennò non si vede, sfortunatamente. Ecco qua, intervento di Mandzukic, chiaramente sul pallone, ma viene giudicato da dietro e quindi pericoloso da parte del direttore di gara del derby d'andata, vinto tra l'altro dalla Juventus, e quindi arriva il cartellino giallo per il numero 17. Adesso non ricordo il giocatore che ha subito il fallo del Torino, forse gli Aic, no, non è gli Aic, si tratta di, vediamo un po' se riesco a leggere il nome del giocatore, Zappacosta credo che sia il giocatore che viene messo giù. Comunque, diciamo che in questo caso c'è un precedente, c'è comunque un intervento sul pallone giudicato pericoloso dal direttore di gara. Il discorso, torniamo sempre al discorso di prima che stavamo facendo, è se l'intervento di ieri debba essere giudicato negligente, imprudente o con vigoria eccessiva, e lì ci si può dividere, secondo me, a livello di discussione.
Sì.
Probabilmente non arriveremo mai a un punto di incontro. È un caso, tra l'altro, nel quale, secondo me, neanche il VAR può fare qualcosa, probabilmente.
No, perché lì comunque alla fine non è che hai una cosa che dice è entrata o non è entrata, o è rigore o non è rigore. Lì,
esatto,
hai una situazione tale per cui un arbitro è un processo alle intenzioni.
Siamo intanto in collegamento forse con l'avvocato. Pronto, avvocato, mi sente? Avvocato, mi sente? Evidentemente no. Adesso provo un attimo a sistemare un secondo un secondo il collegamento, vediamo se riusciamo a prendere più che altro tutto quanto da Opi. No, ecco, purtroppo non riusciamo a sentirlo. Riproviamo a vedere se riusciamo a collegarci con Opi per avere diciamo la sua impressione su quello che di cui stava parlando, ovvero la partita di ieri tra Juventus e Torino. Opi, mi senti? No, sfortunatamente non mi sente. Skype purtroppo non ci aiuta questa sera da questo punto di vista, a meno che non
dovresti.
Eccoti, sì, ti sento, un po' scatti, ma ti sento, vai.
Niente.
Buonasera.
Buonasera, un cazzo, perché se Discord inizia a farmi le storie pure lui, è finita.
Vabbè, è ora, è ora che cambi il PC.
Ho cambiato l'hard disk dopo 17 anni di onorato servizio.
Ok, va bene. No, stavamo parlando del derby di ieri sera. Tu che tu non hai visto, però gli episodi più che altro di cui si sta parlando oggi li hai visti.
Ma sì, una vaga idea ce l'ho.
Allora, la seconda munizione di Acqua. Secondo me la prima c'è. Di Acqua, perché la trattenuta nei confronti di Dybala c'è. Poi Dybala fa una scenata. Dybala fa una scenata più che altro perché si mette la mano sul volto e viene colpito, viene trattenuto praticamente sulla collottola, se vogliamo usare questo termine. Lì onestamente poteva evitare Dybala, però il fallo secondo me è da ammonizione il primo. Sul secondo ci si può dividere a livello di giudizio sull'intervento di Acqua nei confronti di Mandzukic.
Io ho visto dare gialli anche quando il difensore o comunque chi faceva il fallo prendeva la palla.
Ma infatti il pallone l'abbiamo detto prima, il pallone non è, diciamo, cioè non è importante in questa azione, nel senso non è che se il giocatore tocca il pallone è automaticamente non fallo. Perché il regolamento dice che ci sono tre criteri per valutare se un intervento è un'ammonizione, l'abbiamo detto prima: imprudenza, eccessivo vigore o negligenza. Ecco, bisogna vedere se rientra in uno di questi tre parametri. Tu che hai visto l'intervento, anche perché un'altra cosa è che tra l'altro è stata anche sottolineata ieri sera su Premium da Chinardi e da Galli. Alla Moviola effettivamente era facile, è molto facile analizzare questo episodio. In diretta effettivamente l'intervento è sembrato bello duro, nel senso anche più che altro dovuto soprattutto anche alla velocità con cui arrivavano i due giocatori, perché qua e Manzo che ci andavano molto molto veloce. È un episodio, come abbiamo detto prima, e qui non so se Opi sarà d'accordo, ma penso di sì, che neanche il VAR probabilmente può risolvere più che altro. Allontana il microfono dal naso, per favore, innanzitutto.
E io ti sento malissimo, fra l'altro, aspetta. Provo a fare delle cose.
Vabbè, comunque, dicevamo, per quanto riguarda l'episodio, probabilmente nemmeno il VAR può darci una mano. È un classico episodio su quale ci si continuerà a dividere, probabilmente. Sulla partita, invece, mentre non abbiamo dato, tra poco rivedremo anche il gol di Higuain, eccolo qua.
Io ho visto solo il gol e poco altro, in realtà.
Le occasioni, forse, magari quelle sprecate dalla Juve, che ne ha sprecate davvero tante ieri sera.
Ecco qua, no, ho visto solamente i gol alla fine e poco altro, perché poi sono stato via tutto il giorno, quindi sulla partita posso dire veramente poco.
Vediamo poi più avanti. Comunque 1-1 tra Juventus e Torino. Possiamo anche andare a rivedere la classifica e analizzare più che altro quello che attende la Juventus domenica prossima, perché la Juventus domenica prossima, come detto, avrà lo scontro diretto con la Roma alle 20:40, nella partita che noi tra l'altro seguiremo in diretta a livello di Radio Cronaca, e sarà più che altro una partita che rischia, dottor Villoni, di essere decisiva per questo campionato, perché la Juve basta un punto di fatto per vincere lo scudetto, e oggettivamente sarebbe quantomeno triste per la Roma se la Juventus andasse a festeggiare praticamente in casa.
Non sarebbe la prima volta, l'abbiamo fatto anche noi.
È vero. Roma effettivamente ha un po' una tradizione, diciamo, effettivamente, pensandoci, di scudetti praticamente festeggiati degnamente da avversari, o conquistati addirittura da avversari, più che altro.
Sì, è vero. Io onestamente a maggior ragione
Juve, se posso interromperti, la Juve andò tra l'altro a scudetto acquisito a vincere 1-0 a Roma con gol di Osvaldo, tra l'altro al novantesimo anche in quel caso. Lì non era proprio conquista dello scudetto, però diciamo era proprio la ciliegina sulla torta, o più che altro l'ultimo chiodo sulla barra, alla fine, se vogliamo utilizzare questo termine.
Allora, a maggior ragione se la Juve dovesse passare il turno con il Monaco, io credo che, e quindi qualificarsi per la finale di Coppa dei Campioni, io credo che domenica la Juve cercherà di chiudere la pratica scudetto per concentrarsi alla grande sulla finale, per cui...
Scusa, ti fermo un attimo, c'è Spalletti, conferenza stampa San Siro.
Ha giocato delle buone partite, ha fatto dei grandi numeri, è in lotta con una delle migliori squadre del campionato, cerchi di lavorare, di fargli pensare poi a quello che potrebbe essere una reazione, quello che potrebbe determinare una vittoria qui, però poi tutti scrivono di fallimento e tutti ti dicono che sei fallito e che... Per cui... Sì, ma non è un problema della Roma, è un problema del calcio, è un problema del nostro sport in generale, per tutti quelli che ci sono dentro, ecco, perché quando parli poi o quando vai un po' a giro per il mondo, è chiaro che se poi uno comincia a lavorare in un posto, entra a lavorare in quella stanza lì, arriva a 60 anni, lavora sempre in quella stanza lì, poi ci sono le evoluzioni dello stare sempre e del ragionare sempre io e te allo stesso modo, poi il linguaggio può prendere poi una direzione che fa parte di noi ma non è consono a quello che è il pensiero poi in giro per il mondo e quello che è la crescita. Così noi ci garba dire che tutte debbono vincere per poi saltare addosso a 5, 6, 7 squadre, perché poi chi non ha vinto ha fallito, ma non è un problema, insomma, ecco. Siccome poi
l'ho perso tipo due paragrafi fa,
perché sì, se non hai vinto io ti posso offendere quanto mi pare, perché tu guadagni soldi, tu sei un calciatore importante, allora io ti posso dire quello che mi pare, perché io ho un ruolo che posso anche attaccarti e dirti quello che voglio quando mi alzo e ho litigato con la moglie e con i miei figli e diventa tutto un lavoro così, però... La Roma ha fatto un buon campionato sotto l'aspetto dell'impegno, sotto l'aspetto dei numeri, perché poi intanto in fondo io con i miei amici che ci si vede poi tutte le settimane, poi in fondo sa da tirare le somme perché sa da fare i numeri veri, allora poi si guarderà, tipo quella di stasera è un numero di vittorie di seguito in trasferta che non aveva mai fatto nella storia della Roma, eppure se arriva a giocare sembra la sesta vittoria di fila in trasferta, insomma, poi si è perso delle partite che si poteva far meglio e che mi dispiace e che ci peseranno sempre, però insomma ormai qualche campionato l'ho fatto e torno a casa e gioco con la mia figliola lo stesso, insomma, ecco.
Sapete qual è il sottotesto di tutta questa cosa? Il non detto di questa frase, di questo concetto, questo ragionamento.
Provocatoria, sì. Ma molto sincera. Non
cazzi vostri, tanto io la prossima me ne vado.
Grande quindi. Campione agli amanti del calcio, anche perché da fuori è sembrato quasi l'avesse fatto apposta.
Sì, no. Secondo me si è andato un pochino troppo in là, però siccome poi
si parla del fatto che non abbia fatto entrare Totti.
Tu sei un giornalista, ti è concesso tutto. Quando invece l'ho fatto giocare 5 minuti, come hai letto che mi ero comportato?
Credo che oggi sia diverso, anche perché ne mancano 3 e tutto lo stadio voleva Totti in campo, quindi eravate anche sul 3-1. Questo è il mio punto di vista.
Sì, sì, ma questo è il suo punto di vista. Io gli
non
dico,
solo mio.
Io sono stato apostrofato nello stesso modo poi anche quando l'ho fatto giocare quei 5 minuti lì, è vero che c'era, però la squadra aveva fatto fatica, c'è una questione anche tattica dove magari sei meno preparato e meno pronto, e se poi lo metti dentro un contesto dove l'hai messo, però l'hai messo poi in un contesto non corretto e non giusto. Io l'ho fatto giocare con il Villarreal in casa dopo aver vinto fuori casa, non si è visto pallino dall'inizio, non si è visto pallino per tutta la partita, sono entrato negli spogliatoi, gli ho detto bravi, mi dispiace perché ho messo una squadra che non si è toccato palla, e ho preso la responsabilità di aver gestito male la partita da un punto di vista tattico, e lui c'era dentro dall'inizio, come ha giocato altre partite poi d'Europa League, come ha giocato altre volte. Io
Sassolino?
Penso
abbastanza, sì.
Che qui non ha torto, eh.
Penso di aver gestito la maniera.
Riusciamo ad avere una conferenza interessante.
Quella! Abbiamo risolto.
Sì, sono arrivato su Discord. Discord si è svegliato.
Ecco. Bene.
Oh, bene.
Per cui siamo a ripetere quello che sta. Poi vanno via.
Meglio tardi che mai.
E via. Falliscono, vanno via, zitti tutti, e bravi, e la Roma, grande squadra, e vanno via. E passa a quello dopo, e quello dopo. Io quando sono arrivato a Roma ho chiesto la prima cosa che ho chiesto al presidente, al direttore, a tutti, io ritorno, però è chiaro che va fatto chiarezza con lui, perché se no poi è... E invece ancora siamo a parlare di queste cose, me lo ritrovo, per cui... E segno che non sono stato molto bravo a farmi intendere, ma in tutto questo poi lei si è dimenticato di fare complimenti alla Roma e di fare complimenti a Dzeko e di fare complimenti. Fa male il suo lavoro perché.
No, io faccio domande, non devo fare complimenti.
Sì, no, lei fa domande, ma le fa sbagliate, perché la cosa fondamentale è che la Roma abbia vinto, non che uno abbia giocato più o meno 5 minuti. La cosa noi siamo qui perché ci si chiama AS Roma e perché si deve vincere la partita. Io poi ho visto anche prendere gol in 10 minuti, in 5 minuti li ho visti prendere 2 gol. La squadra ha fatto
chiedere a Paris Saint-Germain, per confermo.
Ho visto prendere 2 gol a tante squadre e li ho anche presi. Se poi fosse stata la cosa differente, poi viene fuori un altro tipo di gestione. Ecco, se invece io lo metto e poi gli faccio fare brutta figura o metto in un contesto dove non può ripartire perché la squadra si è abbassata, perché c'è una valutazione anche tattica, però quello che diventa fondamentale è che la Roma abbia vinto questa partita qui, perché per la Roma e per i tifosi della Roma conta rimanere in lotta per la seconda posizione con il Napoli. Poi c'è anche una questione sentimentale, una questione di cuore, dove lei giustamente mi prende per un orecchio e io gli dico che mi dispiace e che ha ragione.
E io ti mando a fare in culo, fondamentalmente.
Prego.
È l'ultimo. Sì, eccomi. Questo è un segnale per, nella lotta per il secondo posto, questa vittoria di stasera, una vittoria pesante a San Siro, dopo che il Napoli aveva vinto ieri.
Siamo rimasti dentro, siamo rimasti in corsa, perché se non si fosse vinto stasera sarebbe stato un problema, perché loro vanno forte, loro sono veramente, come dite tutti, la squadra che gioca il più bel calcio d'Italia. E noi invece, perché siamo un punto avanti, si è fallito. C'è qualche cosa non torna, però va bene uguale.
Sassoloni, direi. Grazie. Che dalla parte di Spalletti, direi in conferenza stampa, per carità, ha anche senso oggettivamente, perché comunque lui rivendica anche il suo lavoro. Lo stesso Carlo Zampa ha definito l'annata della Roma fallimentare, per esempio, domenica scorsa su Premium, al termine della diretta di che partita era della Roma domenica scorsa? Roma
il derby.
Ah, il derby, giusto, vinto dalla Lazio. E vediamo se Inzaghi si è già presentato in conferenza stampa. Spero di no, per poi avere
Montella.
Sì, scusa, ho detto Inzaghi.
Cioè, parlavo del
derby. Scusami, hai ragione tu.
Comunque quest'anno vincono entrambi gli Inzaghi. Montella un po' meno, però.
Sì, esatto, esattamente. Non so se sì, no, non è ancora arrivato in conferenza stampa, quindi appena avremo Montella in conferenza stampa avremo le parole anche sue per diciamo questo 4-1 della Roma nei confronti del Milan. Noi però andiamo avanti con l'analisi delle partite che abbiamo visto in questo weekend. Comincia un pochettino a delinearsi la situazione, direi, Dario, per quanto riguarda la classifica del campionato, permettendo che è ancora ampiamente in discussione la lotta per il secondo posto, con Roma e Napoli che se lo giocheranno forse fino all'ultima giornata. E attenzione, perché domenica prossima possiamo anche andare a vedere il programma della prossima giornata di campionato. Il Napoli va a Torino contro il Torino, che diciamo non ha più niente da chiedere praticamente a questo campionato, mentre invece ovviamente la Roma affronterà la Juventus, quindi potrebbe essere la giornata del sorpasso domenica prossima, senza tirare gufate ai ai tifosi giallorossi, però la Juventus ovviamente mirerà a fare almeno un punto, perché diciamo è quello che le consentirebbe di vincere il campionato. Invece il Napoli potrebbe tranquillamente anche vincere a Torino, e così facendo si sarebbe il sorpasso del Napoli a due giornate dalla conclusione sulla Roma in classifica.
Sì, allora l'abbiamo già detto, la Juventus evidentemente si giocherà più o meno tutto, secondo me arriverà a maggior ragione se si sarà qualificata per la finale di Champions League. A maggior ragione probabilmente la Juventus cercherà di buttare tutto sulla partita con la Roma, perché comunque la finale sarà il 3 giugno, sì. Quindi avrà tempo di recuperare e di chiudere la pratica scudetto per poi giocare le ultime due giornate al piccolo trotto.
Attenzione però, ti devo interrompere, nel senso che ti trovo perché è arrivato Montella in conferenza stampa, poi completo il discorso.
Sera è un po' troppo rispetto ai valori.
Ma in termini di punteggio, in termini di prestazione, cosa ti riferisci? Punteggio è un po'
entrambe le cose.
Allora, il risultato ci lascia molta delusione, perché secondo me anche, lo pensavo anche prima, anche con un punto avremmo potuto ancora raggiungere il quinto posto, perché in questo caso sarebbe stato determinante lo scontro diretto con l'Atalanta. Adesso è un po' più difficile per il quinto, siamo nel sesto, eccetera. Oggi ho visto... Peccato, perché la squadra è partita molto aggressiva, abbiamo subito un gol in un disimpegno errato in superiorità numerica, e lì è prevalsa la qualità della Roma, perché in superiorità numerica hanno fatto una giocata di altissimo livello tecnico, e naturalmente dopo il vantaggio della Roma la partita si è incanalata su binario a loro più congeniale per caratteristiche, quindi abbiamo rischiato, proprio perché dovevamo recuperare, abbiamo rischiato tante ripartenze. L'unico merito della squadra è quello di essere riuscita a stare sempre aggrappata alla partita. Secondo tempo l'abbiamo forzata un po', ancora un po' di più, sempre con gli stessi rischi. E peccato, perché dopo 2-1 ci avevamo creduto, anche se per poco, perché abbiamo avuto una palla dentro l'area con Ocampo Sessuso, se non ricordo male, e poi abbiamo subito un gol su una ribattuta di un calcio piazzato. E dopo il 3-1 ho visto una squadra un po' dimessa, cosa che non deve accadere, che non voglio vedere da domani, perché abbiamo ancora degli obiettivi da inseguire, abbiamo la forza per poterlo fare, abbiamo la qualità per poterlo fare. La Roma oggi ci è stata superiore sia in campo che in panchina, inteso come allenatore, perché io sono sempre il primo responsabile, e quindi che cambi poco, avessimo perso 2-1, 3-1 o 4-1, sì, spiace un po' di più, ma comunque la Roma ci è stata superiore.
E faccio un'altra, poi cedo ai colleghi. Due punti nelle ultime quattro, forse inconsciamente avete mollato un po' a livello mentale?
Non abbiamo mollato, è un periodo di calo in termini di risultati, non ci dice neanche, a parte oggi, ripeto, molto bene, che qualche partita potevamo portare a casa in maniera diversa. Abbiamo fatto troppi punti all'andata, quindi qualcosa di buono è stato fatto rispetto a questi pochi dell'ultimo periodo. Mi dispiace, perché abbiamo avuto la possibilità di poter chiudere la pratica europea in queste ultime due o tre partite, mi dispiace soprattutto per il pubblico e, se mi permettete, anche per la nuova proprietà, per il nuovo management, perché avrebbe permesso a tutti di poter programmare, cose che non possiamo fare e non voglio fare, perché sono ancorato al presente.
Bene, andiamo da Laura Bandinelli alla Stampa.
Scusa, oggi la qualità tecnica delle due squadre, la differenza si è vista molto sul campo. In previsione delle ultime partite che devi giocare, anche un po' spremuti i tuoi giocatori, come pensi di recuperarli anche a livello mentale, visto che, come si è già detto, alcuni sono in prestito, altri magari hanno possono avere la testa alle vacanze, cioè che corde si tocca?
Ma è molto semplice. Io questa settimana ho detto ai ragazzi, voglio vedere entusiasmo, voglio di venire al campo e allenarsi con lo stesso entusiasmo e con la stessa volontà che hanno dimostrato in queste settimane, che stanno arrivando pochissimi punti e che è cresciuto il livello degli allenamenti, e quindi sarà fondamentale questo, quindi anche la prossima formazione sarà fatta prevalentemente pensando a questo, avendo come monito questi obiettivi. Voglio vedere una squadra feroce che abbia anche con rabbia, si prenda qualcosa che in qualche modo si è costruito fino ad oggi.
Andiamo da Paolo Vinci, in prima fila.
Vincenzo, buonasera. Numeri mi hanno colpito, sia di due numeri, diciamo, mi hanno colpito, statistici. Ci 16 tiri
quattro
in porta che ha fatto la Roma nel primo tempo, che sono il record per la Roma come tiri in porta nel campionato in un tempo, e il record negativo per il Milan dei tiri ricevuti, superati quelli della partita con la Lazio del febbraio scorso. E un altro secondo aspetto, un altro numero importante, quello delle differenze che tu giustamente stai rilevando fra i punti fatti all'andata e quelli al ritorno.
Sì, rispetto a Dirivan anche interpretati molto, erano velletari o distanti, quindi molto, molto spesso si subisce di più subendo meno tiri o viceversa, questo è un dato abbastanza interpretabile. E rispetto ai punti dell'andata o agli ultimi punti dispiace, però se siamo ancora in corsa e se siamo ancora, diciamo così, se della classifica ci pone davanti ancora degli obiettivi che poi erano quelli prefissati all'inizio stagione, e vuol dire che abbiamo fatto cose straordinarie all'andata, e non significa che le cose straordinarie siano sempre ripetibili.
Andiamo dietro da Monica Colombo, il Corriere della Sera.
Pronto?
Ciao, io volevo sapere come sta Bacca per meritarsi di non entrare nemmeno un minuto questa sera.
No, stava entrando, poi abbiamo subito l'espulsione e non l'ho fatto entrare. Stava entrando sul 2-0, poi abbiamo segnato per un attimo, volevo capire come reagiva la squadra, ma non me ne hanno dato tempo perché abbiamo subito un gol. Eravamo in equilibrio rispetto allo sbilanciamento che c'avevo, stava per entrare, poi l'espulsione di Paletta ha cambiato un po' i piani.
No, cioè prima la domanda qui in seconda fila.
Su Francesco Dotti, se fosse stato lei allenatore della Roma sul 3-1 con l'ultimo cambio a disposizione, l'avrebbe fatto entrare,
purtroppo
sfruttato.
Che giornale sei, scusa?
Radio Capital, Massimiliano.
Scusa. Sinceramente nella grande confusione che ci avevo in testa sul 3-1 o sul 4-1 non ho tempo neanche di capire che squadra avessi di fronte.
Grazie.
Andiamo in fondo per una domanda.
Segui Dubaldo, gli abbiamo bruciato un'altra domanda. Dai. Vedi che ride, ce l'aveva già pronto.
Vuoi fare la domanda, Dubaldo?
Era la stessa, quindi gli abbiamo bruciato.
Va bene.
Buonasera mister, Jacopo Vinci, Pestum TV. Vorrei sapere, secondo lei, se è Bergamo la partita decisiva in questo momento, lo spartiacque della stagione.
Allora,
ragazzi, giornalismo di alto livello.
Facciamo
sia
su noi stessi, ma soprattutto sugli avversari, in questo caso è evidente, un po' l'Atalanta, con un punto molto di più, ahimè, e con un punto in più rispetto alle mie previsioni, e adesso contro l'Inter. Dipende quanti punti, se perdono sempre loro siamo in Europa.
Ma non
però
potrà,
è inevitabile che con 7 punti matematicamente, a prescindere da quanti punti faccia l'Inter, potrebbero fare anche 9, e quindi il mio obiettivo, che è cosa abbastanza possibile per quanto riguarda l'Inter, il mio obiettivo è quello di riuscire a fare 7 punti come minimo in queste 3 partite, e quindi è fondamentale la partita di Bergamo.
Andiamo da Dubaldo, il Corriere dello Sport.
Eccomi, diciamo Vincenzo, per sdrammatizzare un po' questa situazione di Totti, che a Roma è un
prima la drammatizza e poi vuoi sdrammatizzare, no, scherzo.
No, è molto teso Spalletti su questa vicenda. Ma...
No, lo so, dico questo, a me parliamo un po' così. Diciamo
c'ha ragione, digli, c'ha ragione, gli avete rotto il cazzo.
Me lo sono sentito per 25, 30, 40 minuti. Quindi ora arrivare dopo un'ora e mezza e sentirmi ancora lo stesso, un attimino.
No, invece rendiamo un po' più sereno l'argomento Totti, ma se Totti pensasse come sta pensando di fare una partita di addio e ti invita, torni a giocare a pallone?
Lo sai che è una bella domanda, spero che me lo dica un po' d'anticipo.
Ti riallenare?
Sì, un po' sì, perché un po' non posso dimostrarmi meno allenato di lui.
Beh, comunque non ha un brutto fisico Montella.
Ok,
non è un fisico da giocatore, quello è chiaro. Finisce la conferenza stampa di Vincenzo Montella a San Siro. Noi possiamo, credo, chiudere il collegamento con lo stadio Meazza di Milano, dove hanno parlato i due allenatori. Adesso possiamo andare a continuare, diciamo, a parlare di quello che è successo in questa 35esima giornata del campionato. Stava parlando della lotta per l'Europa, la lotta per la Champions League, perché stava parlando del duello tra Roma e Napoli. Giustamente, secondo me, Spalletti si è anche abbastanza risentito, più che altro, delle parole nei suoi confronti per questa questione Totti, di cui ovviamente si parlerà in settimana a Roma. Domani Marione, avanti, credo che sarà la puntata di Marione domani mattina su Teledo Io Tokyo, particolarmente entusiasmante relativamente a questo caso. Vince 4-1, ma non ha fatto giocare Totti, è mancato del rispetto al capitano e cose così, ma si cavalca l'onda, giustamente o meno a Roma. Roma si vive più che altro questa questione così. Detto questo, la Roma comunque ha giocato molto bene e è arrivato praticamente a è arrivato più che altro a, a, superare di nuovo il Napoli, che ieri aveva vinto 3-1 in una partita, va detto, anche abbastanza facile nei confronti di un Cagliari che, diciamo, non ha più niente da chiedere a questo campionato, diciamo, massimo risultato col minimo sforzo per il Napoli. E doppietta però, sì, per Mertens, che giunge a 30 gol stagionali, risultato assolutamente degno di nota. Vai Dario.
Sì, allora, partiamo subito dalla mia considerazione sulla questione dell'annata fallimentare. Cioè, se hai davanti una Juve che oggettivamente gioca un altro campionato, cioè gioca praticamente da sola, che ti ha dato tirato 6-7 punti per tutto l'anno, che quindi non la puoi considerare perché tanto lo scudetto è roba sua, e arrivi a fine stagione a giocarti fino a, penso, all'ultima giornata, il secondo posto per andare diretto in Champions League con il Napoli, sapendo che la prima è una Juve così, io faccio fatica a definire fallimentare una stagione del genere. È vero, avevi la Coppa dall'Europa League, sei uscito piuttosto male dall'Europa League, quindi questo è sicuramente un punto di demerito, ma da qui a dire che hai fallito la stagione ce ne corre. Sì. Poi vabbè, bisogna sempre far la tara.
Intanto sai cosa? Credo che l'indicazione di annata fallimentare arrivi anche oltre dal campionato, dove secondo me comunque è in quel caso una considerazione ingiusta. Credo che arrivi anche dal comportamento della Roma in Coppa Italia e in Europa League, probabilmente.
Sì, può essere. Può essere.
In Coppa Italia la Roma è uscita male, oggettivamente, con la Lazio, venendo stradominata in due derby, anche se il secondo l'ha vinto, però è stata dominata praticamente per 180 minuti. In Europa League aveva, secondo me, un'ottima possibilità per arrivare in fondo, quantomeno, è stata eliminata male dal Lione, male più che altro per la gara di andata. Poi il ritorno la Roma ha giocato un'ottima partita, però comunque ormai era tardi, cioè il danno era stato fatto, e come sarà stato fatto nella gara di andata.
Siamo d'accordo, siamo assolutamente d'accordo.
In quel caso può essere, secondo me, considerato fallimentare. Detto questo, in Italia, andando a vedere la classifica del campionato, un secondo posto con una Juve di questo tipo, effettivamente può essere considerato un ottimo risultato. Ma se contiamo tutta l'annata, effettivamente forse la Roma ha raccolto un po' pochino, effettivamente.
Sì, posso essere anche d'accordo con te. Il problema è
permettendo che io non sono d'accordo con la definizione di annata fallimentare. Cerco di capire cosa possa portare a un'analisi di questo tipo. Tutto qui, vai.
Insomma, sì, quello che si diceva anche quando magari c'era, non so, un Milan che arrivava fino all'ultima giornata a giocarsela con ad esempio con la Roma, come è stato uno degli ultimi scudetti vinti da Ancelotti, laddove Milan e Roma facevano praticamente un'annata, un campionato a parte, perché facevano 10-12 punti più delle avversarie. È difficile che la seconda possa aver fatto per me un'annata fallimentare dopo un campionato del genere. Tanto lo sai che la Juve fa un discorso a parte. È ovvio che non puoi partire dicendo non partiamo per provare a vincere lo scudetto, perché non puoi farlo, ovviamente, perché specialmente a Roma ti ammazzano. Però io credo che sia stato quello che ha fatto la Roma in termini di campionato, tenendo conto del dislivello tecnico, sia stato quantomeno ampiamente sufficiente.
Mm-hmm. Più che altro si parla tanto del Napoli, ed effettivamente lui dice, se il Napoli gioca il più bel calcio d'Italia e comunque ha fatto un buon campionato, la Roma che è davanti a un punto cosa ha fatto?
Esatto.
È una questione numerica anche, non è una questione solo di... Poi, parliamoci chiaro, bel gioco finché vuoi, però se si vincessero tutte le partite 1-0 con gol al 90esimo, i tifosi ci mettono la fine, altro certo. Bel gioco.
Hai voglia.
Naturalmente.
Cioè, cerchiamo di essere anche un attimo realistici.
Esattamente, realistici, questo che a Roma onestamente il realismo già manca in generale nella considerazione del calcio italiano. A Roma poi non ne parliamo.
Dobbiamo parlare anche di Napoli. Adesso noi abbiamo visto, appena sì, visto gli highlights della partita del Napoli di ieri. Però anche a Napoli, contando anche il fatto che per l'ennesima volta a vincere potrebbe essere la Juventus di questo campionato. Mettiamola così.
Ecco, io il mio pensiero sul Napoli l'ho espresso magari in modo un po' triviale durante la settimana. Cioè, è un po' il destino che te la va a porre in quel posto, onestamente, perché se tu dai via Higuain dicendo vai là perché è un traditore, va per una squadra dove si gioca meno bene e tutto quello che ne consegue, però poi salta fuori che magari Higuain ancora un po' rischia di vincere la Coppa dei Campioni con la Juventus, di far vincere la Coppa dei Campioni alla Juventus con i suoi gol, a questo punto, se succede, il fratello procuratore di Higuain ha tutto il titolo per mandare una bella foto con un dito medio a De Laurentiis.
No, con l'elicottero più che altro, con l'elicottero.
Sì, lo so, ma non volevo essere così triviale.
Vabbè, però ci può stare, cioè una definizione che può essere, diciamo...
Tanto è mezzanotte, ormai la...
Esatto, esattamente. Vabbè, vediamo quindi come andrà a finire la questione Europa, la questione Scudetto, già magari domenica prossima con Roma-Juventus. Ripetiamo, noi seguiremo in diretta la partita alle 20.40 in Radio Cronaca. Ripetiamo ancora il programma della prossima giornata di campionato. Sabato alle 18 Fiorentina-Lazio, alle 20.45 Atalanta-Milan, altra partita importante per quanto riguarda l'Europa. Domenica alle 12.30 Inter-Sassuolo, alle 15 Bologna-Pescara, Cagliari-Empoli, Crotone-Udinese, Palermo-Genoa, Sampdoria-Chievo e Torino-Napoli, alle 20.45 il posticipo che di fronte, come detto, la Roma e la Juventus. Se Milano, sponda rossonera, non ride, direi che quella sponda invece nerazzurra, oggi in realtà maglia bianca, piange, e come se piange, dottor Lilloni.
Sì, perché la situazione non è molto diversa, il problema è che l'Inter ha mollato probabilmente anche prima rispetto al Milan, perché il Milan è in una fase, io credo, di calo fisico e mentale, ma non è che abbia esattamente mollato, perché comunque l'obiettivo dell'Europa, vero o falso che sia, c'è ancora. Mm-hmm. Però l'Inter probabilmente sono veramente in una situazione da ma cosa ce ne frega noi, ormai sono tutti allo sbando in quella squadra. Il problema, ecco, io faccio mie, e non posso credere che lo sto dicendo, faccio mie le parole del buon Tramontana oggi, sì, a Diretta Gol.
Diretta Stadio.
Diretta Stadio, pardon. Cioè, abbiamo
perso.
Uso è errata al quarto...
Ripeti che sei saltato, vai.
Mi senti ora?
Ora sì, vai.
Ok, abbiamo una squadra che l'anno scorso è arrivata al quarto posto, un risultato oggettivamente buono visto la rosa che avevi, ma anziché prendere e partire da quella rosa e costruirci sopra e andare avanti con un progetto che era nei fatti, era ed è tuttora, doveva essere almeno, nei fatti un progetto pluriennale al quale mancava ancora almeno un anno, hai preso e hai rifatto tutto da capo un'altra volta. Mancini, a torto o a ragione, ha deciso che non voleva averci a che fare con questo reincasinamento totale e se n'è andato.
Secondo me è stata più che Mancini che non ce la voglia a che fare, mi sa che è più la dirigenza che non voleva più a che fare con Mancini. Più che
ok, altro. D'accordo. Peggio ancora.
Certo.
Perché a quel punto hai deciso che Mancini non andava più bene per la squadra che avevi fatto, ma l'hai deciso due settimane dal campionato, hai preso De Boer, hai ricominciato da capo. Le cose non stavano funzionando, hai ritolto De Boer, hai ripreso Pioli e ricominciato da capo un'altra volta, e l'anno prossimo ricomincerai da capo un'altra volta ancora, perché tanto Pioli non lo confermi.
Ovviamente, bisogna vedere chi arriverà al posto di...
Ecco, diciamo, posto io di... fossi Simeone, che è, diciamo, dichiaratamente l'obiettivo primo dell'Inter per allenare la prossima stagione, gli direi: o mi mettete un contratto di ferro, cioè... mi date la possibilità, cioè mi dite ok,
no,
io
credo che più che avere un contratto di ferro, perché è vero, puoi anche dargli delle garanzie, garanzie a livello di mercato, anche perché comunque sta squadra ha bisogno,
esatto, okay. È ormai quello che chiede qualsiasi allenatore che arrivi in una squadra di vertice,
vero anche questo,
anche
vero,
da un anno all'altro. Lì il discorso, secondo me, non è solo il fatto che l'allenatore debba avere garanzie. Faccio una premessa: lo stesso Mancini chiedeva garanzie, ma secondo me Mancini, io lo dico a livello personale, non è l'allenatore che mi piace, quindi le garanzie alle Mancini non le darei. Arrivasse un Conte che, secondo me, è ancora più di Simeone, innanzitutto avrebbe il potere decisionale praticamente su qualsiasi cosa del giocatore, la cartigianica dei cessi, e avesse anche però il polso di catalizzare su di sé tutte le attenzioni, allora sì, secondo me Conte sta squadra potrebbe rivoltarlo con calzino.
Ma Conte però c'è, appunto Conte col cazzo che si muove dal cesso, c'è questo piccolo problema.
Però il punto è che servirebbe uno così, non tanto come garanzia, perché comunque le garanzie ormai le chiede chiunque. C'è anche il Giampaolo di Turno, con tutto il rispetto per Giampaolo, un ottimo allenatore, va ad allenare la Fiorentina di Turno, che comunque è una buona squadra, direbbe: io questi qui voglio questo, cioè chiunque chiede le garanzie. Qui ci vuole uno che
ma anche in termini operativi.
Sì, nelle grandi squadre ormai il termine manager all'inglese è usato per qualsiasi cosa, perché sì, ormai li sento, cioè, sono tutte uguali tra virgolette le interviste o comunque gli articoli che parlano di questo tipo di problematiche. Vogliono poter decidere sul mercato perché c'è il manager all'inglese, eccetera eccetera. Alla fine l'unica differenza secondo me sostanziale è che ci voglia uno che catalizzi su di sé, come faceva Mourinho, infatti l'unica Inter che ha vinto in tempi recenti qual è, che catalizzi su di sé tutti i casini che il mondo Inter si porta dietro.
Però è anche vero, se posso interromperti, che Mourinho a Manchester sta facendo la stessa cosa e non mi pare che le cose stiano andando benissimo. Ok, il Manchester ha buone possibilità di arrivare in finale di Europa League, però possiamo, credo Dario, considerare l'andata di Mourinho a Manchester United contando con che fanfara si era partita fallimentare.
Sì, vedi, quello è il punto, perché Mourinho era partito dicendo: ma se l'è creata lui l'annata in questo momento fallimentare, perché...
hanno anche preso Ibrahimovic, ricordiamo anche questo piccolo
esatto
dettaglio.
Era partito dicendo: mi avete ha chiesto un mercato spettacoloso, lo ha avuto
e il Chelsea avuto. Poi gli ha fatto un culo così a tutti quanti praticamente in Premier League.
Sì, esattamente, a quel punto sì che l'annata di Mourinho è fallimentare, perché Mourinho ha detto io vinco e spacco tutto, io apro il posteriore a chiunque con la squadra che mi avete fatto, voglio questo e questo, glieli hanno dati. Però a questo punto, se non vinci, allora sì che si parla di annata fallimentare, perché fallimentare è in proporzione alle aspettative che tu hai creato.
Tra l'altro ricordiamo, parlando di Chelsea, che il Chelsea gioca domani sera contro il Middlesbrough alle ore 21 con tratto diretta d'Italia su Sky, mentre invece il Tottenham, che in questo momento è al secondo posto in classifica però con una partita in più rispetto al Chelsea, ha perso questo weekend 1-0 contro il West Ham, sconfitta che rischia di essere particolarmente sanguinosa per la formazione degli Spurs, che comunque hanno 7 punti di vantaggio sul Liverpool, che ha una partita in più rispetto agli Spurs e 2 in più rispetto al Chelsea, quindi ottime probabilità. 84, no, se vince domani il Chelsea va a più 7, quindi comunque non vince il campionato, però potrebbe vincere già il prossimo weekend se domani si liberasse del Middlesbrough. Middlesbrough in questo momento è penultimo in classifica, lotta per salvarsi e deve assolutamente vincere, quindi non sarà assolutamente una partita facile per il Chelsea. Anche vero che però la differenza in classifica è di quasi 53 punti tra le due squadre, quindi Chelsea ha ampiamente il successo alla sua portata. A questo punto è il Chelsea praticamente ad avere in mano il proprio destino per quanto riguarda il campionato inglese. Le due milanesi hanno molto faticato questo weekend. Ad approfittarne è stata la Lazio, che ha approfittato ancora sono stati l'Atalanta innanzitutto e anche se parzialmente, perché è andato a pareggiare con l'Udinese in trasferta, ma tutto sommato la situazione di classifica è abbastanza tranquilla, le manca di fatto un punto credo per arrivare matematicamente in Coppa UEFA, mentre chi ne ha approfittato grandemente è stata sicuramente la Lazio, e come se ne ha approfittato, perché dopo i 6 gol credo con il Palermo sono arrivati anche ben 7 gol con la Sampdoria che è in vacanza ormai da un po' di tempo in membre, però comunque c'è modo diciamo di abbandonare il campionato, credo Dario.
Sì, perché
anche oggi la Lazio credo che ne abbia fatti 5 prima della fine del primo tempo.
Sì, cioè, ho capito che non hai più niente da chiedere a sto campionato, però non farti rullare in questa maniera. Sì.
Lazio in casa ha fatto 13 gol in 2 partite. Ma detto che anche uno di rigore andava probabilmente ripetuto, perché c'era tipo mezza Lazio e mezza Sampdoria in area di rigore. Comunque, vabbè, non è importante in questo caso. partita assolutamente senza storia, quella di oggi, o meno senza storia più che altro dalla mezz'ora più o meno del primo tempo, perché arriva il gol del 2-1 con Linetti, poi arriva subito il gol di Hurt del 3-1, poi arrivano i gol di Felipe Anderson e ne arriva credo anche un altro alla fine del primo tempo. Controllo un attimo, 1, 2, 3, 4, sì, arriva anche il quinto gol da parte di De Vrij, proprio al 45esimo, si fa infatti il riposo sul punteggio di 5-1, partita assolutamente, ripeto, senza storia. Lazio che consolida direi la quarta posizione in questo campionato, in un campionato che possiamo tranquillamente definire, non so se definirlo sorprendente o comunque una bella consacrazione per la Lazio. Credo sorprendente sia la parola giusta, perché non credo che nessuno si aspettasse la Lazio addirittura quarta in questo momento di campionato.
No, penso, no, direi proprio di no.
Tra l'altro va detto che tecnicamente la Lazio può ancora arrivare in Champions League, perché mancano 3 giornate e il Napoli 17 punti. È praticamente impossibile, però tecnicamente è ancora in corsa per andare in Champions League. Metti in caso che il Napoli le perde tutte, la Lazio le vince tutte e la Lazio sorpassa il Napoli l'ultima giornata e va a farsi preliminare al posto del Napoli. Ripeto, è altamente improbabile, però per la matematica sono ancora dentro.
Sì, oddio, vabbè. Ok, però direi che non penso proprio che la Lazio pensi ad arrivare seconda in questo punto.
No, no, terza, non seconda. Terza,
pardon.
Esatto. Contando, no, comunque andiamo tra l'altro a rivedere ancora la classifica del nostro campionato. Abbiamo, come detto, la Juve 85, la Roma 78, Napoli 77, poi la Lazio quarta 70 e lì dovrebbe restare. È già tra l'altro aritmeticamente qualificata all'Europa League, comunque vada a finire anche la finale di Coppa Italia, è quarta, non può essere più, cioè, al massimo può finire quinta se vogliamo, può essere ancora raggiunta dall'Atalanta, però non può finire più in là del quinto posto. Però attenzione, perché comunque vincendo la Coppa Italia andrebbe in Coppa UEFA direttamente alla fase gironi, in virtù appunto della vittoria eventuale in Coppa Italia contro la Juventus, finale che ricordiamo dovrebbe essere il 2 giugno, vedremo se però verrà anticipata in seguito ai risultati della semifinale in programma martedì, della semifinale di ritorno tra Juventus e Monaco di Champions League in programma martedì, perché in caso di passaggio del turno della Juventus la finale di Champions League si giocherà il 3 giugno e quindi ovviamente la finale di Coppa Italia dal 2 giugno verrà anticipata, già deciso, al 17 maggio, cioè a mercoledì prossimo, 3 giorni dopo tra l'altro la partita tra Roma e Juventus, quindi un altro impegno che si inserisce per quanto riguarda la formazione bianconera. Parlando di squadre che stanno facendo una stagione pazzesca oltre alla Lazio, ovviamente credo che possiamo tranquillamente parlare della sorpresa del campionato, ovvero l'Atalanta, dottor Lilloni. L'Atalanta è la vera rivelazione del campionato e andrà probabilmente in Europa, se lo merita anche, vedremo quanto andrà avanti ovviamente in Europa, vedremo ovviamente come opererà l'Atalanta. Il mercato,
bisogna vedere chi ci sarà il prossimo anno a fare l'Europa dell'Atalanta.
Ecco, perché l'Atalanta assomiglia tanto al Sassuolo dell'anno scorso, stagione pazzesca, poi magari va in Europa dopo che però è stata, magari non essendosi preparata a dovere per questa cosa e finisce con arrivare col fiato corto. Magari non succede, però l'Atalanta ha tanti giocatori che quell'anno prossimo saranno, prossima estate saranno oggetto
di mercato.
Oggetto di mercato, oggetto di desiderio, e sarà dura, specialmente alcuni, sarà dura trattenerli se arriva la grande offerta.
Anzi, ti dirò, almeno per esempio uno è già stato venduto, dico anche da Juventino, nel senso che Caldara magari il prossimo anno non lo fa l'Europa con l'Atalanta, se l'Atalanta va in Europa, però fra 2 anni sai già che
no,
non
la
c'è.
La fa perché comunque rimarrà a Bergamo.
Sì, no, infatti dico, il prossimo anno non la fa, però te stai già, ok, in un anno di tempo avrai tempo di trovare un nuovo Caldara e sicuramente lo troveranno, però vedi che stanno già bastendo per il futuro vendendo giù i giocatori che sì praticamente sono venduto. Conti idem, per dire i tre più appetibili.
Ecco, Conti non lo vedo di durare tantissimo l'Atalanta, se va avanti così.
Ma neanche che sì ne parla.
Che sì, figuriamoci. Che sì, praticamente che finisca a Mina la vedo difficile. Perché ho capito che vuoi andare, che
sembrava sicuro alla Roma, però
ci vuoi andare tu, sì, sembrava sicuro alla Roma, poi si è messo in mezzo in Milan semplicemente perché parrebbe avere il gradimento del giocatore, ma che succeda veramente è un altro discorso.
Me, poi hai visto la partita stasera e hai detto
ma magari un momento, Fammici pensare un attimo.
Ci penso un attimino, diciamo. Non sono particolarmente convinto, diciamo, di, ecco, questa mossa.
Esatto. Pensiamoci un attimino, perché potrei magari non essere proprio d'accordo io con questa cosa. Che sei sicuro che vuole andare a Milan? Li hai visti?
Li hai visti giocare fino a questo momento?
Ecco.
Poi vediamo, magari quest'estate il Milan opera bene sul mercato e magari riesce a fare qualcosa. Ho i miei dubbi,
Vedremo, perché un conto è fare i proclami, un conto è vedere veramente quanti soldi puoi spendere e come li spendi.
Naturalmente, certo, naturalmente.
Ecco.
Che non so, cioè non so neanche cosa aggiungere più che altro su questa questione dell'Atalanta. Comunque complimenti, perché comunque probabilmente andranno in Europa e potranno fare secondo me molto 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 bene. Vediamo cosa succederà naturalmente con tutto quanto più che altro, perché comunque è un risultato importante.
Se l'Atalanta riesce a non perdere troppi pezzi pregiati, perché che sì, purtroppo l'ho dopo perso.
Sì.
Se l'Atalanta riesce a non perdere altri giocatori, a parte che sì, allora, e poi rinforzarsi, allora potrà andare avanti bene anche in Europa. Se invece finisce come Sassuolo, che dice ok, siamo arrivati fino a qui, va bene, allora sarà difficile.
E poi comunque c'è da dire una cosa, Sassuolo ha fatto la signora Europa League, perché non sono il primo dell'Europa League, ha perso di conseguenza punti in campionato perché non aveva mai giocato non aveva mai avuto il doppio impegno.
Ha avuto tanti infortuni proprio per questo motivo, perché i suoi giocatori non erano preparati a fare non erano preparati sia come giocatori che come squadra a fare avere doppio impegno.
Come rosa. Oh, non lo so, è già più, forse già più organizzata l'Atalanta, effettivamente anch'io sono dell'idea che può fare l'Europa League del Sassuolo quest'anno, ma non di più, e poi rischiare di pagarla in termini di forte campionato facendo quel campionato mediocre.
Vediamo da farci, vedremo ovviamente quest'estate cosa accadrà in sede di calciomercato. Ci rimangono da vedere le partite più che altro un pochettino meno importanti per quanto riguarda il campionato a livello più che altro diciamo di verdetti in palio. Ah, no, anche se in realtà ci manca più che altro la lotta salvezza, esatto. Vittoria importante dell'Empoli oggi contro il Bologna, Dario, molto importante. Va detto che onestamente me lo aspettavo, nel senso che comunque il Bologna anche qui non ha niente da chiedere al campionato. L'Empoli è tornato alla vittoria, non vinceva in casa da un bel po', mi sa, dovessi dire.
Per la gioia del Crotone che si è svegliato tardi.
Il guaio del Crotone è quello. È tornato il Crotone, tra due settimane va a Torino, quindi la vedo molto grigia per la formazione rossoblu, purtroppo per loro.
Ci sono 4 punti da recuperare in 2 giornate. Settimana prossima il Crotone gioca in casa con l'Udinese e può vincere. L'Empoli gioca a Cagliari e può vincere, perché il Cagliari tanto è in vacanza.
Sì.
E l'ultima giornata il Crotone va a Torino con la Juve, che magari non vorrà perdere l'ultima in casa con il Soggio.
No, più che altro perché sarà probabilmente anche la festa scudetto, visto che è l'ultima in casa, quindi probabilmente le faranno anche la premiazione. La Juventus magari non vorrà perdere quella partita lì.
Però l'Empoli ha l'Atalanta in casa.
Vero, vero anche questo.
E l'Atalanta probabilmente dovrà giocarsi l'Europa League fino all'ultima giornata, ammesso non concesso che il Milan. Ah, beh, no, c'è Atalanta-Milan.
C'è Atalanta-Milan, se l'Atalanta vince a posto, non col Milan.
È finita. Sì. Non lo so, è peccato perché il Crotone si è svegliato tardi. Perché sì, se fosse messo a vincere un pelo prima, a questo punto probabilmente si giocherebbe veramente la salvezza con l'Empoli. Esatto. Solo che l'Empoli ha deciso che.
Oggettivamente, per l'atteggiamento, non merita di retrocedere il Crotone. Per l'atteggiamento visto, paga più che altro l'inizio assolutamente devastante. L'organico, forse non a livello per quanto riguarda la Serie A, però più che altro bisogna anche vedere le casse, naturalmente, del Crotone. E appunto, ripeto, l'inizio molto a rilento. Poi, nel senso, seconda metà di campionato l'hanno fatta molto buona. Molto, molto, molto buona. Purtroppo per loro, però, non è bastato, probabilmente. E temo non basterà, più che altro.
No, infatti.
Oppi, vuoi aggiungere qualcosa? Ah, no, scusa.
No, sinceramente no.
Non avevo finito.
Ok,
Opi.
Dico sinceramente no, perché avete già detto tutto voi. Sicuramente, anche se si fosse salvato, l'organico non sarebbe rimasto all'altezza. Si sarebbe salvato per demeriti di chi gli stava sopra, in questo caso l'Empoli, che segna praticamente un gol ogni partita.
Beh, oggi ne ha fatti tre, quindi si sono abbastanza rifatti, diciamo.
Tranne l'ultimo in cui ha giocato bene, e di contro gli è stato permesso di fare un campionato del genere anche per demerito di chi gli stava dietro, perché se continui a perdere dietro, tu continui a vincere il solco lo crei e di conseguenza sei l'unico che poteva ancora giocarsela, mentre le altre due sono già tecnicamente retrocesse. Ormai una dalla giornata precedente a questa e una da questa qui sono ormai.
Che è il Palermo che vedremo poi tra non molto nel pareggio 1-1 contro il Chievo Verona, delle partite che diciamo contavano meno di questa giornata, perché il Palermo è vero che era tecnicamente ancora in gioco, però diciamo Dario serviva un'impresa al Palermo per salvarsi e era sì, molto molto complicata. Poi comunque a prescindere anche avesse vinto, sono arrivati comunque i tre punti dell'Empoli, che hanno definitivamente chiuso il discorso. Anche avesse vinto, il Palermo sarebbe andato a 22, quindi da quel punto di vista non sarebbe cambiato assolutamente nulla per la formazione rosanero, che paga anche lì una diciamo un intero campionato, in questo caso assolutamente sconcertante, mentre tanto abbiamo appena visto il grandissimo gol di Tonne, aver dato i tre punti al Crotone oggi contro il Pescara.
Sì, io credo che il Palermo anche lì, che non è neanche messo benissimo in termini societari, perché sta avendo un'acquisizione che è più complicata e incasinata di quella del Milan, e ce ne vuole, e questo sicuramente non ha aiutato, però è evidente che Palermo ormai pensava a organizzare la Serie B già da qualche giornata, io credo.
Sì, 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 sì. Poi vedremo come andrà a finire la questione societaria, perché comunque c'è questo closing, che è la parola dell'anno, closing. Entrerà nel vocabolario, sì, probabilmente italiano. Cioè.
Ah, probabile.
Entrerà probabile. Nel, come si chiama il vocabolario principale italiano, che non mi ricordo mai,
nello
Zingarelli, closing, trattativa di acquisizione di una società che va particolarmente per le lunghe, potrebbe essere la definizione che entrerà nello Zingarelli. Intanto stiamo vedendo gli highlights di Chievo Palermo, che è l'ultima partita che ci mancava a livello di analisi di questa giornata di campionato. Segnaliamo l'ennesimo gol di Pelissier, che la venerana età di 54 anni continua a segnare in Serie A. Poco, ovviamente, però comunque un gol all'anno lo butta dentro alla fin fine. No,
è un periodo che la sta mettendo.
No, è vero, no, quello intendevo. Sì, comunque segna ovviamente molto meno rispetto agli anni passati, questo è ovvio. Però più che altro volevo dire che comunque continua a buttare dentro. Più che altro continua anche a segnare sul rigore, perché comunque nelle ultime giornate qualche rigorino al Chievo l'hanno anche dato. Vedi quello di oggi contro il Palermo, che peraltro c'è.
Sì, ma diciamo il Palermo direi che aveva già chiuso i conti già da un po' di tempo.
Già, almeno da un mesetto, se non di più.
Esatto, per cui io credo che non fosse un grande non ci fosse questo grande problema probabilmente per il Palermo. Va bene, ok, finiamo la stagione e poi vediamo
che succede, e poi il prossimo anno ripartiamo dalla Serie B. Serie B che tra l'altro oggi poteva avere la sua prima promossa, ma la SPAL non è andata oltre un pareggio con la Provercelli, quindi bisogna rimandare il discorso per quanto riguarda la formazione ferrarese, che comunque è a un passo lì dal ritorno in Serie A dopo quasi 50 anni, mi sembra che l'ultima volta fosse intorno negli anni 60, quindi diciamo magari mettiamola così, magari Lotito non sarà contento di avere Ferrara in Serie A, però comunque è una bella favola quella della Spalla, ha fatto un campionato assolutamente pazzesco, perché credo che sia neopromosso la Spalla in Serie B, cioè l'anno scorso se non ricordo male era in Lega Pro, correggimi se sbaglio.
Non lo so, ammetto che non so.
Vado a cercare un attimo la SPAL 2015-2016. La SPAL 2015-2016 era in Lega Pro e fa praticamente in due anni fa dalla Lega Pro alla Serie A. Cioè, tanto di cappello, onestamente, a questa formazione e al suo allenatore Leonardo Sebici, che è un altro allenatore che probabilmente diventerà piuttosto ambito quest'anno in fase di mercato. E comunque ha fatto un piccolo miracolo con questa squadra, che andrà probabilmente in Serie A assolutamente meritatamente.
sì, vediamo se anche lì vediamo se la Spal, posto che vada in Serie A, non farà lo stesso errore del Crotone, che una volta promosso poi però non si è rinforzato quel tanto che bastava per iniziare bene la stagione.
Sì.
In realtà, perché è stato lì il problemone,
sì, sì.
Il Crotone ha detto: siamo promossi, va tutto bene, siamo pronti così come siamo. E poi però si è giocato.
È stato l'allenatore che secondo me è stata un'altra cosa.
La mossa pazzesca, sì, che li ha condannati senza pietà.
Mm-hmm. Perché quella squadra lì l'aveva comunque costruita Juric a immagine e somiglianza di una squadra di Gasperini, secondo me. Fra l'altro, però, sì. La sostanza è: se cacci quello che ti ha portato fin di sopra, comunque devi ripartire da capo.
Esatto. Tanto e poi però paghi.
Mm-hmm. Tanto guardando la classifica, tra l'altro, della Serie B dopo le partite di oggi, in questo momento non ci sarebbero i playoff. Possiamo credo mandarla in onda la classifica del campionato cadetto, eccola qui, perché in questo momento ci sono 10 punti tra il Frosinone e il Perugia, cioè tra la terza e la quarta classificata, e quindi per le regole dei playoff della Serie B in questo momento non ci sarebbero i playoff, andrebbero su, se il campionato finisse adesso e mancano 2 giornate alla conclusione, Spal, Verona e Frosinone, e il Perugia sarebbe staccatissimo in questo momento, deve rientrare credo all'interno di 10 punti di distacco per entrare nel discorso playoff. In questo momento sarebbe fuori, mentre invece in questo momento sarebbero retrocesse Latina è già retrocesso, il Pisa è già retrocesso, mancano all'appello, manca il, cioè bisogna capire, la terza retrocessa, e tra l'altro rischia di essere il Vicenza, parlando di squadre storiche che rischiano di andare in Lega Pro. A giocarsela sono il Vicenza, la Ternana, il Trapani e, se vogliamo, Ascoli, Brescia, Avellino, però mancano 2 giornate, ci sono 6 punti a disposizione. Ascoli, Brescia, Avellino sono praticamente a posto, manca è da giocare tra Trapani e Ternana, più che altro la Ternana che ha 2 punti di vantaggio su Vicenza, che in questo momento è in terza ultima posizione, sarebbe retrocesso in Serie B. Ricordiamo molto brevemente l'appuntamento di questo martedì e mercoledì con la Champions League a livello di Radio Cronaca, che noi seguiremo martedì sera alle ore 20:40 la partita tra Juventus e Monaco, che tra l'altro sarà trasmessa anche in diretta da Canale 5. Si parte dal 2-0 dell'andata della Juventus maturato in terra monegasca con la doppietta di Higuaín, e poi il giorno dopo come Radio Cronaca seguiremo il ritorno del derby di Madrid. In quel caso si parte dal 3-0 del Real Madrid contro l'Atletico con la tripletta di Cristiano Ronaldo. Per quanto riguarda almeno la seconda semifinale, tutto deciso, Dario? Secondo te il Real Madrid ha già i piedi a Cardiff per quanto riguarda la finale?
Allora, sta Champions League ci ha insegnato che in realtà non c'è niente di deciso, però...
Vero.
L'Atletico Madrid non è il Barcellona, per cui io sono abbastanza convinto che il Real Madrid abbia, salvo suicidi improbabili, abbia abbastanza la strada spianata verso Cardiff. Vorrei dirlo anche della Juve, ma poi mi dite che sono un gufo, però io sono abbastanza convinto che, onestamente...
La Juve diciamo che parte bene, quello sì, perché comunque ecco. Parte da un 2-0 in trasferta. No, e non è assolutamente una brutta situazione, naturalmente, quella della formazione bianconera. Stiamo intanto vedendo gli highlights del Monaco, che ha giocato ieri sera contro il Nancy, ha vinto 3-0, quindi diciamo che al contrario della Juventus, che è andata oltre il pareggio contro il Torino, il Monaco diciamo che si presenta benino, direi, alla partita di martedì, anche se però si giocherà allo Juventus Stadium, che ricordiamo è imbattuto da 36 partite in campionato. Ieri si è interrotta a 33 la striscia di vittorie consecutive della formazione bianconera era in campionato, però rimane comunque imbattuto lo Juventus Stadio, come detto, inviolato, anzi a livello di sconfitte da 36 giornate. Monaco, che comunque è una squadra assolutamente non sottovalutare, anche se alla fin fine, mentre intanto questo è il primo gol del Monaco, abbastanza ridicolo, perché ieri sera ero a Premium, facevano vedere il Monaco su uno dei mega schermi, però non ci ho fatto caso. Gol veramente un pochettino del cazzo questo del Monaco, il primo gol realizzato dalla formazione ieri in maglia nera, tanto non si giocava neanche su un bellissimo campo, quello di Nancy, non assolutamente un bel terreno di gioco. Comunque 3-0 per il Monaco, che tra l'altro è molto vicino, credo, a vincere il campionato. Adesso vado un attimo a controllare la classifica, ma credo che sia molto messo bene in classifica a svantaggio del Paris Saint-Germain. Vediamo che succede martedì sera, Opi, no? Sarai qua per la partita martedì sera?
Sì, tutta la settimana sono disponibile.
Perfetto, perfetto. Quindi seguiremo insieme sia la partita con il Monaco, tra Monaco e Juventus, Juventus e Monaco, anzi, che il derby di Madrid, il derby di Madrid, il ritorno tra Atletico Madrid e Real Madrid, con Atletico chiamato più che una remontada, direi, Dario, una vera e propria impresa in questo caso, no?
Sì, e onestamente non si vede come l'Atletico che abbiamo visto settimana scorsa sia in grado di recuperare, perché se l'Atletico gioca la partita la settimana scorsa, tanto vale che non si presenta, perché si è praticamente messo a 90 davanti al Real Madrid, che ha fatto quello che ha voluto, per cui non se ne vede la ragione. Io spero che l'Atletico giocherà un po' più spavaldo, tanto non ha più niente da perdere, prenderne 3, prenderne 4.
Sì.
Che differenza fa?
E poi vedremo ovviamente la finale, sabato 3 giugno a Cardiff al Millennium Stadium, vedremo se sarà effettivamente Juventus o Real Madrid o se invece cambierà la finale rispetto a, diciamo, alle previsioni quantomeno della vigilia. Intanto ricordiamo i marcatori dei gol più che altro del Monaco: ha segnato Badilà ieri al terzo minuto, Bernardo Silva al 40esimo e Lemar invece a 4 minuti dalla conclusione del match. Credo che sia, tra l'altro, non abbiamo tra l'altro neanche visto l'ultimo gol del Monaco, eccolo qua, questo è il gol del 3-0 della formazione monegasca, che batte quindi il Nancy e va a prepararsi molto bene per la partita con la Juventus, che peraltro ieri ha risparmiato molti giocatori, va anche detto questo, ne ha poi messi alcuni nel secondo tempo per riprendere la partita. Vedi Higuain, che è andato a segnare il suo gol numero 25 in campionato con la maglia bianconera. Vedremo ovviamente cosa accadrà martedì sera. Ricordiamo, martedì sera ore 20:40 la partita, noi commenteremo in punta di Champions con la diretta sui nostri canali collegati. Stesso discorso mercoledì sera, invece l'appuntamento con la partita tra Atletico Madrid e Real Madrid, e poi finiremo così la stagione. Non credo che commenteremo in diretta la finale, però comunque chiuderemo con queste due semifinali la nostra stagione di punte di Champions, sperando di chiuderla con la qualificazione di una squadra italiana alla finale di Cardiff. Altre cose da aggiungere, direi, a livello di partite di questa giornata calcistica? Non mi pare ce ne siano, no?
No, direi di no. No.
E quindi direi che possiamo tranquillamente andare al Pebacco a Devi Morire. Prima però abbiamo la prima pagina dei Tutto Sport in edicola tra qualche ora, eccolo qua. Il titolo in taglio alto: Sinisa More, il mondo toro definitivamente conquistato dalla furia derby di Mihajlovic, che i tifosi ha ricordato i gesti ribelli di Giagnoni e Mondonico. Il titolo principale: Higuain record, altro che strapagato, l'affare l'ha fatto la Juve. Secondo Tutto Sport, già 32 gol stagionali che hanno fruttato 20 punti alla Juventus, eguagliati Del Piero e Trezeguet. Gonzalo insegue il primato assoluto di Felice Borrell, che dir si voglia, 37 reti, sognando lo storico triplette. In taglio alto a destra: Milan flop, Spalletti di nuovo secondo, trionfo Roma, doppio Dzeko stacca il Gallo in classifica dei marcatori. In taglio basso: KO Amarassi sempre di lato, tifosi interisti furibondi, Pioli affonda con Icardi, Juric respira. La salvezza resta a meno 4, Crotone ok a Pescara, ma una vittoria beffa in casa col Milan. Stasera Conte può ipoticare la Premier League, l'abbiamo parlato prima, e poi Perlongo un punto d'oro, Spalla festa rimandata con la Provecelli, finisce pari. E poi Giro d'Italia, Gaviria, maglia rosa, e domani Nibali Show perché si scala l'Etna. E poi in MotoGP, Valentino Rossi soltanto decimo, resta però al comando del Moto Mondiale per quanto riguarda la classe appunto regina. PB da d'oro invece è il fondo di Guido Vaciago. Pebacco e Devi Morire, cominciamo dal dottor Lilloni.
Allora, Pebacco lo do a Pasqual per il gol che ha fatto oggi, che ha fatto veramente un gol fantastico,
sì,
davvero bello.
Sì, sì.
Devi Morire, vabbè, abbiamo già spiegato prima, lo do alla Rai.
Alla Rai per la questione Benatia.
Per la questione di Benatia, perché è successo un casino, qualcuno è entrato nella tua onda, va bene, ma non scaricare la colpa su qualcun altro, mm-hmm, a cavolo, quando sai che quel qualcun altro, nel caso la Juve, può sbertucciarti in qualunque momento senza problemi, mm-hmm, perché allora te le vai a cercare.
Opin?
Ma vabbè, il mio Devi Morire ovviamente sarebbe per i fatti più di cronaca che di calcio che si sono verificati a Roma. del sì. quale probabilmente avete parlato.
Sì, la, diciamo questo sano sfottò, come è stato definito da
sì, no, infatti,
io, sì, che onestamente non abbiamo neanche parlato perché non merita neanche attenzione una cosa di questo tipo, secondo me. Cioè, nel senso, non, no, perché per dare attenzione vuol dire fare pubblicità a questa cosa. Quindi meglio
l'appunto che andrebbe mosso società Lazio. Poi mi spiace che non ci sia Matteo, che sicuramente potrebbe dire la sua più di me.
Sì.
Che ha definito la stessa società, non dico un sano sfottò, ma quantomeno mi pare una gogliardata.
Sì, qualcosa del genere.
Non ha,
sì.
non ha preso le distanze come probabilmente ci si dovrebbe aspettare in questi casi.
Sì.
Da un verso del genere. Il mio perbacco, sinceramente, non lo saprei, perché sinceramente io le partite ho seguito poco quest'oggi.
Io ho un devi morire, però
potrei darlo a me stesso per la fatto.
Ecco, il mio devi morire invece lo do a Khedira, che si è divorato un gol pazzesco ieri sera contro il Torino nel derby. Non è stato neanche il solo, va detto, del derby bianconero, però si è divorato assolutamente un gol assolutamente pazzesco, e non da lui, onestamente, non da un giocatore ex Real Madrid. Proprio io ieri sera ero a premium disperato per questo errore, più che altro. Poi fortunatamente la Juventus ha ripreso la partita, fortunatamente per me che sono juventino, ovviamente, però insomma un errore veramente da diciamo assolutamente non da un giocatore come Sami Khedira, perché in realtà non è una punta, però insomma gol del genere li devi assolutamente fare. E altre cose non ne ho da aggiungere, direi, a livello di cose particolari. Non mi pare di averne, onestamente, in questa giornata calcistica. Quindi direi che possiamo chiudere. Chiedo scusa a Radio Hemingway per aver preso 5 minuti in più anche questa settimana, però comunque abbiamo chiuso la trasmissione. Io ringrazio Dario Villoni.
Grazie a voi, buonanotte.
Grazie all'avvocato Andrea Pezzo.
Poi buonanotte.
Ci sentiamo, come detto, in settimana, martedì e mercoledì, per la Champions League, martedì Juventus a Monaco e mercoledì il derby di Madrid. Grazie a Radio Hemingway, grazie a Radio Albatros che ci hanno fatto compagnia anche in questa puntata. Grazie a voi che ci avete ascoltato fino a questo momento. Con la Champions League torniamo martedì e mercoledì, con il campionato torniamo domenica con quella che potrebbe essere la sfida scudetto alle 20:40 Roma-Juventus, e alle 23:00 nuovo appuntamento con i pallonari. Grazie per averci ascoltato, buonanotte, alla prossima!
Ciao.
È bello amare il calcio. Lega Serie A e Team hanno presentato la Serie A Team.